tutti, mi chiamo Roberto Ollari, sono un avvocato di Parma, impropriamente e indegnamente sono stato delegato dal Presidente dell'Ordine di Parma e da tutta l'avvocatura di portare i saluti. Sarò brevissimo, passo la parola subito all'avvocato Corrado Rienti che illustrerà i temi e agli altri relatori. Il tema è di grande interesse, credo, sia per gli aspetti deontologici sia per aspetti operativi e pratici, perché riguarda un incarico che gli avvocati possono portare a casa da parte delle pubbliche amministrazioni con modalità oggettivamente piuttosto incerte al momento. Passo la parola e vi ringrazio al collega Corrado Rienti.
Grazie Roberto, buongiorno a tutti. Ci troviamo appunto, come dice l'avvocato Ollari, a parlare di un tema che coinvolge vari e non sempre allineati interessi, anzi spesso anche diciamo in conflitto tra di loro, le modalità di affidamento degli incarichi, che poi si traduce e saranno i temi che svilupperanno i nostri relatori anche nel concepire qual è la natura, la funzione del lavoro dell'avvocato nell'ambito di un servizio pubblico che è il servizio della giustizia in senso lato. Ora noi come società avvocati amministrativisti Emilia Romagna e come Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti sentiamo particolarmente questo tema, perché il diritto amministrativo è più direttamente inciso, ma in realtà il tema è trasversale, riguarda qualsiasi incarico che una pubblica amministrazione debba attribuire, sia di consulenza sia di assistenza in giudizio. Lasceremo subito a breve la parola ai relatori per approfondire tutti quanti i temi. Mi interessa semplicemente anticipare che le interpretazioni che avanzano sulla spinta di una concezione di concetti Unione Europea in materia di appalto e in materia di attività professionali. Sulla base di questa spinta si sta snaturando un po' il ruolo e la funzione che abbiamo tradizionalmente conosciuto, ma che in realtà conosciamo dal nostro ordinamento interno, a partire dalla Costituzione per arrivare alla riforma dell'ordinamento professionale e anche al nostro codice civile. Sarà quindi interessante capire e sentire quale può essere la quadratura del cerchio, se esiste, con riferimento a rispetto ad esigenze che non sono esclusivamente, cioè sono gli interessi particolari, ovviamente quelli dell'avvocato, quello della singola amministrazione, eccetera. C'è un interesse però generale, che è quello di arrivare a un servizio di giustizia e a una funzione, a una risposta di giustizia che sia sostanziale. L'obiettivo, o meglio l'auspicio, sarebbe quello di evitare che attraverso queste regole, consentitemi un po' esasperate, che rischiano di allontanarsi un po' anche dal buon senso, si arrivi a un depauperamento invece dell'attività forense professionale, ma soprattutto del servizio giustizia. Quindi noi abbiamo, appunto, e ringrazio ovviamente per la disponibilità, il Presidente del TAR Emilia Romagna, sezione di Parma, dottor Sergio Conti, che tra poco avrà la parola per dirigere i nostri relatori. E i nostri relatori sono il professor Centani, Università di Bologna, che affronterà un po' l'analisi del codice dei contratti, magari tocca anche le ultime correzioni arrivate in incognito, l'avvocato Paolo Michiara, che il collega Michiara del Foro di Parma, che adesso affronterà un po' il tema visto dal punto di vista anche dell'ordinamento professionale e del nostro ordinamento interno e della nostra concezione interna. Ci dovrebbe raggiungere, dico dovrebbe, ma ha confermato la presenza, il dottor Fabrizio Cerioni, dalle Cose dei Conti Lombardia, che era impegnato a Roma questa mattina e farà in modo di arrivare prima possibile, compatibilmente con i treni che riesce a recuperare. Adesso lo stavo contattando, spero di sentirlo a breve, e chiuderà. Sentite queste tre relazioni, abbiamo uno spazio dedicato agli interventi e al dibattito. In questa fase già ci sono, diciamo, programmati due interventi, uno del collega Bertucci, a cui darò la parola immediatamente, e anche uno della collega cilena Ciriesi, che vorrebbe commentare alcune ipotesi concrete di bandi. Chi volesse intervenire, se mi dice qualcosa, io sono qua di fianco, così cerchiamo di non perdere tempo in disfunzioni organizzative. Bene, allora grazie a tutti per la presenza. Fiorenzo. Che poi ti saluti dell'Unione Nazionale Avvocati e Amministrativisti, lui è presidente, Carlo si autopresenterà.
Allora, innanzitutto porgo i saluti, come appena stato detto, di una recente, tutto sommato siamo reduci da una fase costitutiva del biennio 2012-2014, una recente costituzione che io chiamo federativa dal basso, di ben in questo momento 24 camere che sommano 15 delle regioni italiane. Quando ho accettato di sostituire il Presidente, perché oggi avrebbe dovuto esserci il collega Umberto Fantigrossi che ricopre questo ruolo all'interno di una, ovviamente ero a cuor semileggero, perché nel mio piccolo ho dato un contributo a ciò che accenno a breve, cioè alla posizione che come Unione Nazionale delle Camere avevamo e abbiamo ritenuto di assumere rispetto al tema che oggi viene trattato. Se non che ho dato una disponibilità alquanto incauta, considerato che il convegno diventa di assoluta bruciante attualità in esito a ciò che a tutti è noto, e quindi alla presa di posizione ANAC, all'interpello che si chiude il 10 maggio, e quindi cercherò di asciugare molto l'intervento introduttivo, che sarà davvero poco più di un saluto, perché è inutile dire che io accennerò brevemente in pochi minuti alle posizioni che abbiamo assunto, ma preferisco rimandare al dibattito, perché aspettiamo tutti dai relatori un po' gravati di quadrature del cerchio, oggi però attendiamo lumi. E in ogni caso il dibattito è davvero più che attuale di bruciante, permettetemi, implicazione sulla vita professionale di ciascuno di noi. Accelero e allora veniamo un attimo a delle piccole provocazioni e indicazioni che spero di poter sviluppare poi nella fase del dibattito. Quando una ha affrontato il problema lo scorso anno, nel suo piccolo, non era affatto scontato di che posizione avrebbe potuto assumere, come ben sa anche il Presidente Saer che mi ha poco fa preceduto. E quindi diciamo che la prima tappa che merita essere citata è che nel Congresso Nazionale di Genova a luglio si è sviluppato l'embrione di quello che poi è diventato il comunicato numero uno della nostra, tra l'altro, storia, comunicato numero 1 2017, che una ha a modo suo tentato di diffondere nel massimo modo possibile e comunque attraverso le proprie, ripeto, camere locali, dato che le camere sono una che non ha articolazioni territoriali se non appunto tramite noi. La posizione assunta è antitetica a quella sviluppata oggi dall'ANAC, ma su una congerie di diciamo argomentazioni che devo adesso risparmiare, ma che almeno nella principale cito, e che suonavano rispetto a una lettura delle fonti europee che è completamente diversa rispetto a quella che da ultimo in parte inopinatamente ANAC fa propria. si muoveva da una valutazione di illogicità rispetto alle prime tesi circolate. A maggio-giugno dell'anno scorso certi commentatori, tra l'altro non su riviste giuridiche specializzate, ma a mio modesto avviso abbastanza emblematicamente su organi di diffusione, diciamo, di stampa, permettetemi, forse non del tutto disinteressati, assumevano la linea a dir poco riduttiva che suonava così: gli esclusi dell'articolo 17, se do troppe cose per scontato, tanto i relatori colmeranno, gli esclusi di cui all'articolo 17 vedi tabella, che mutua le tabelle delle direttive europee 2014, rientrano comunque dalla finestra perché sono e devono essere assoggettati, dato testuale, ha comunque i principi generali dell'articolo 4, con il che, siccome devo doverosamente rimandare al nostro comunicato, con il che ci pareva che quantomeno si cadesse in una grave contraddizione logica, perché se già in precedenza si diceva che nel famoso riparto tra servizi che sfociavano nel giudiziale e, chiamiamola, consulenza cosiddetta continuativa o indeterminata, sentenza consistato 2012, se già in precedenza si diceva che comunque si ripartiva e si doveva soggettare alla valutazione di servizi ciò che non veniva specificato, perché il ragionamento era: non si è specificato, si parla genericamente di servizi legali, e siccome si parla genericamente di servizi legali, ripeto, mi riferisco alle direttive precedenti e alla lettura che se ne è data, di conseguenza non può che derivarne quel tipo di applicazione. Ora pare quantomeno illogico che nel momento in cui finalmente c'è stata la specifica, che poi diventa la nostra tabella, mutuata pari pari, senza recepimento, senza modifiche, se c'è la specifica e se si confermano i motivi dell'esclusione, perché non si parte dall'analisi del considerando 25, che è fonte, l'analisi della razza in Italia crea dei problemi, ma il considerando 25 della direttiva per noi è stato un punto di riferimento. Questa illogicità è uno dei temi centrali che noi modestamente avevamo sviluppato. Accelero. La discussione è continuata, non era affatto scontato quello che sto dicendo. Il 25 ottobre Cantone riceveva una nostra delegazione e diceva delle cose che poco contano, verba volant, però diciamo antitetiche a ciò che poi è la presa di posizione con cui oggi ci misuriamo tutti. E venendo alla sostanza, in ogni caso, siccome c'era stata un incidente per tantum, cioè un'uscita relativa agli elenchi di stazioni appaltanti, che però in un capoverso rigettava la tesi combinato disposto 4.17, ergo a soggetto tutti alla nozione di servizi, abbiamo ritenuto di approfondire, si è creato un gruppo di lavoro, di cui faceva parte anche Corrado, quindi la responsabilità semmai l'abbiamo presa assieme, di un indirizzo che potrebbe essere confutato, e quindi arrivo alla conclusione: abbiamo, a nostro modesto avviso, arricchito anche di altri indici, di indole più sistematica, riferendosi alle nostre fonti, riferendosi al codice civile, riferendosi alla legge 247, ma non solo, scusate, per il richiamo che ne fa ANAC, che minimizza l'articolo 2 sull'esclusività o meno della, tra virgolette, professione forense. E in ragione quindi di questa sommatoria di diciamo argomenti che riprenderò se non verranno massacrati dalle relazioni o viceversa se saranno stimolati appunto nel dibattito finale, abbiamo ritenuto appunto a febbraio di confermare la nostra presa di posizione. Consentitemi solo una nota finale, tra virgolette, non de iure condendo ma di scenario. Io mi auguro che il prossimo consiglio direttivo UNA, che è fissato il 4 maggio, al di là adesso dell'elaborazione del gruppo di lavoro che deve produrre di necessità per la scadenza del 10, affronti la tematica di petto, nel senso che, siccome non è stato dato vedere finora, correggetemi se mi sbaglio, perché la produzione è talmente inflazionata che qualcosa ti può sfuggire, ma non è dato vedere che ANAC, quando ha aperto le consultazioni, si sia mai rimangiata i suoi indirizzi, aggiustamenti, poco più. E quindi lo scenario ipotetico è che le nostre più o meno articolate osservazioni, magari anche sugli spunti che mi auguro potremo trarre dall'approfondimento di oggi, possono essere votate al martirio. In ragione di ciò è evidente che io mi batterò nel mio piccolo perché in via principale una non receda dalla tesi antitetica a quella oggi sviluppata, che poi accenno e concludo davvero. In via subordinata, come dicono gli avvocati modesti, artigiani di periferia, nella denegata ipotesi che proveremo qualche subordinata per cadere in piedi e contenere dei danni, ma danni che sono pesantissimi. Quindi allora su questi danni pesantissimi io mi prenoto per il dibattito, perché dando di fronte, essendo consigliere dell'ordine ahimè da quasi un decennio, interverrò non più portando il saluto di una, ma a titolo personale, per allargare il contesto, perché temo che questo passaggio sia tutt'altro che naturalmente isolato e faccia parte di un disegno che, ripeto, riprenderò successivamente. E la conclusione è lo stimolo ovvio ai relatori, e avvilente constatare che ciò che ci mortificherà, parlo a titolo stavolta personale, si riduca a una paginetta della presa di posizione ANAC, che dilata, calpestando ogni fonte interna a partire dalla Costituzione, giù si direbbe, a mio modesto avviso, dilata la nozione di appalto di servizi. A prescindere quindi dalle nozioni non solo nazionali, perché se la riducessimo al contrasto fonte interna e fonte europea, col potere che poi le corti hanno dato di trasporre mano militari gli indirizzi europei nei singoli ordinamenti, potremmo uscire con le ossa rotte, ma è una riduzione, a mio modesto avviso, che non tiene conto sia dei principi costituzionali sia della legge di riforma dell'ordinamento forense, che complessivamente, quantomeno a mio modesto avviso, contrasta, sarà l'ottica deformata di chi è consigliere. E concludo davvero, questa nozione lata ha un unico vero pilastro, che mi pare assai ideologico, ed è il pilastro per cui l'avvocato non è un avvocato ma un imprenditore, perché comunque i nostri ordini non sarebbero degli ordini professionali, con tutta la cultura che per fortuna noi possiamo ancora rivendicare, ma sarebbero dei cartelli di imprese. Shock anafilattico che io ebbi quando nel 2009, come consigliere dell'ordine degli avvocati di Brescia, fui assoggettato a una procedura potenzialmente sanzionatoria dell'autorità garante concorrenza del mercato, di cui parlerò volentieri nella seconda parte. Per cui io chiedo ai relatori davvero se ci aiutano a concentrarsi su questo presupposto, perché mi pare che tutta l'impalcatura, tutto il resto viene, come dire, di conseguenza. Le subordinate le accennerò nell'intervento successivo, le linee, come dire, per cadere in piedi e ridurre i danni, ma l'AN, o meglio il prius logico, è solo questo, nozione lata di servizi sul presupposto che i liberi professionisti sono dei meri imprenditori e noi eroghiamo dei servizi come quelli che forniscono le forniture agli enti pubblici, che ci vantiamo invece di voler assistere anche in un'ottica di servizio. Grazie.
Grazie. Bene, io do la parola Presidente Conti, che farà le fila degli interventi e il coordinamento come moderatore. Sì, adesso. E poi chiamo, sì, il professor Cenzani, il collega Paolo Michiaro.
Devo andare già, infatti mi sono spostato.
Assumerà il dottor Cerioni appena arriva, entra e non è
stato. Bene, grazie.
Grazie, avvocato, dell'invito. Ecco, è un incontro di studio particolarmente interessante. Quando gli organizzatori della FAER a marzo me l'hanno proposto, aveva una sua attualità, il caso ha voluto o la malasorte forse per gli avvocati, che in queste ultime settimane gli eventi, diciamo, abbiano avuto un'accelerazione, e quindi c'è questo per certi versi interessantissimo, cerco di essere diplomatico, pronunciamento dell'ANAC che cambia un pochino i termini della questione, rende la problematica di attualità stringente e riguarda non soltanto, diciamo, la tematica in sé, ma io credo sia una sorta di cartina di tornasole per fare forse delle considerazioni di più ampio respiro, riguarda proprio. Poi, diciamo, i relatori svolgeranno ognuno un segmento dell'attività e quindi il dibattito successivo sarà sicuramente arricchito dalla presenza di questi approfondimenti. Io all'inizio, riservandomi poi alla fine delle relazioni di svolgere qualche osservazione più che altro così critica, nel senso di porre degli argomenti alla vostra attenzione, delle stimolazioni, delle provocazioni anche culturali per favorire il dibattito. Ma ecco, all'inizio vorrei soltanto rilevare questo punto che mi sembra importante. Siccome io personalmente non sono mai stato un grande entusiasta della comunità europea, adesso diciamo, è facile essere in parte sovranista. Io rivendico di essere stato sovranista ante litteram negli anni 80-90, quando l'Italia, a differenza di altri paesi europei, per una serie di circostanze ha aderito così bovinamente, mentre usare il termine più adatto, senza nessuno spirito critico nell'Europa, vedendo nell'Europa una sorta di palingenesi di tutti i nostri mali atavici o non atavici o presenti, tutta una serie di difficoltà, una specie di passepartout per superare tutti quei colli di bottiglia che non si riusciva, si riteneva, a risolvere a livello nazionale. Ora i nodi vengono al pettine. È diciamo, un bene, secondo me, che nel male, diciamo, tra virgolette, che siano stati toccati gli avvocati, perché gli avvocati sono, nonostante tutto quello che è accaduto, un ceto di soggetti specializzati nello studio del diritto, e quindi forse sono la categoria più indicata, assieme ai professori universitari, per approfondire queste tematiche e dare uno sguardo su quali sono le conseguenze pratiche sulla vita di ognuno di noi, ma a livello teoretico, non a livello spiccio giornalistico di dibattito di basso livello televisivo, ma a un livello più elevato e quindi più efficace, di quali sono gli impatti sul nostro ordinamento, quindi sulla Costituzione in primis, ma anche sul diritto civile. Il parere dell'ANAC è talmente radicale e coerente nelle sue impostazioni, nelle sue conclusioni, che fa venire una volta tanto al pettine, i nodi al pettine, e quindi dice delle cose che sono molto forti, ma molto coerenti. Dice le direttive europee pongono questi principi, e poi dice la cosa veramente che probabilmente quando io facevo l'università, se uno avesse detto questa cosa, sarebbe stato buttato a calci nel sedere fuori dal professor Schlesinger, che era il mio professore di diritto privato. Cioè, si dice che l'appalto, secondo l'Europa, tutte le varie figure previste dal nostro ordinamento sono appalte, quindi cioè, siamo a una rivoluzione tra virgolette importante. Questo perché diciamo, il diritto europeo incide. Ecco, l'occasione è propizia, io credo, per rimeditare. Altri paesi più di noi l'hanno fatto, la Germania in primis, solo che via dei controlimiti. Cioè, non è che la nostra Costituzione, il nostro ordinamento è un ordinamento che è stato sconfitto dai romani e non ha conservato nessuna ius suffragi, non è un municipio, non è che è stato debellato e non esiste più, esiste solo quello che ci dice l'Europa. Quello che ci dice l'Europa può essere fatto nella misura in cui non contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento, quindi andrebbe approfondito, visto guardando in questi giorni su internet queste ricerche un po' così che si fanno velocemente, ma si trova tanto materiale dragando, diciamo, con una rete a strascico, appaiono studi anche di professori internazionalisti su appunto questa teoria dei controlimiti, l'articolo 11 della Costituzione come va letto. C'è da dire che la nostra Corte Costituzionale, a partire poi dal caso Sima, ha, come dire, calato le braghe, quindi ha portato, passatemi il termine che è poco aulico, ma mi pare l'unico efficace, quindi ha dato questa indicazione, ma può darsi che il tema si ponga ancora. Ho visto che recentemente la Corte Costituzionale è stata interessata, ma per una vicenda che riguarda il diritto penale, appunto su questo aspetto dei controlimiti, e quindi ha interessato la Corte di Giustizia, riservandosi poi all'esito della risposta della Corte di Giustizia di prendere posizione su questo aspetto. Ecco, quindi le tematiche sono tante, sono importanti, i relatori sono tutti di alto livello e quindi le relazioni ci consentiranno di avere un quadro preciso. L'ANAC, questo nuovo grande risolutore di tutti i problemi, come viene visto un po' così fideisticamente e con qualche esagerazione che si confà ai tempi un po' così poco equilibrati che viviamo, ci ha dato però un'indicazione, diciamo, appunto nel vivo. L'occasione quindi può essere utile per un dibattito. La speranza è che non sia quello che ha detto l'avvocato Bertuzzi sulla partecipazione poi a questa procedura di consultazione sia effettivo, perché allora per come è scritto sembra un parere definitivo, cioè non lo vedo problematico, ma lo vedo con delle grandi certezze e delle affermazioni veramente che sono così. In altri tempi avrebbero fatto rizzare i capelli in testa a molti giuristi, però sono affermazioni perentorie, estremizzate, appunto l'avvocato visto come una sorta di bene fungibile, cioè la distinzione poi tutta la tradizione delle professioni liberali che hanno la loro origine, l'avvocatura in primis nel Medioevo, le arti liberali, l'uomo libero che fa, è tutto, diciamo, trasformato in un imprenditore, in un'ottica mercantilistica che la Comunità Europea, diciamo, ha preso in questi ultimi anni, alcuni dicono dal Trattato di Lisbona. Comunque c'è questa prevalenza di considerare tutto in un'ottica solo del mercato e il mercato come valore supremo. A me è sempre rimasto il dubbio, e su questo chiudo, diciamo, questo mio cappello introduttivo, di quanto sia conforme un'organizzazione di questo tipo con la Costituzione repubblicana non riformata, diciamo, soprattutto all'esito del referendum, che ha un'impostazione del tutto diversa, che riconosce la proprietà privata, ma gli articoli 41 e 42 hanno un loro significato. Sulla rivista telematica Federalismi, che pur essendo un sovranista consulto spesso perché è comunque di alto valore scientifico, c'è nell'ultimo numero un editoriale del direttore, il professor Caravita, dice: qual è il fondamento costituzionale della concorrenza? Dice: c'è qualcuno che lo ha presentato come principio che discende dall'articolo 41-43. Siamo, a mio parere, già nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè tutto il contrario, ciò che è non è, ciò che non è, perché 41 e 42 hanno una loro specificità che nasce, addirittura affonda le radici nel, non vorrei dire scandalizzare qualcuno, ma affonda le radici nella crisi economica del 29, nella politica economica del fascismo, che è stata poi ripresa dal New Deal, cioè l'intervento pubblico nell'economia, al di fuori dell'esempio dell'Unione Sovietica, radicale, per una serie di ragioni. Guarda caso, direbbe qualche storico più acuto, perché c'era stata una grave crisi economica finanziaria, perché nel 29 erano fallite le banche e venne posto tante cose, che è proprio vero quello che dicevano i saggi, che la storia non insegna mai nulla agli umani, perché gli uomini, ogni generazione rivendica caparbiamente il diritto di sbagliare in proprio, quindi le esperienze negative degli altri valgono solo per gli altri e non. Ognuno di noi, specialmente da giovane, ha quest'ansia di andare a sbattere contro il muro, si spera però che dopo aver sbattuto uno o due volte la testa contro il muro si maturi. Ora, la situazione è questa, quindi qual è il fondamento costituzionale della concorrenza? Io mi azzarderei a dire, la lancio naturalmente come provocazione intellettuale, non come verità, che non ci sia nessun fondamento costituzionale della concorrenza. C'è il fondamento costituzionale della libera attività imprenditoriale regolata, regolamentata e non libera, e funzionalizzata, no? Direbbero, la funzionalizzazione è importante dagli studi di benvenuti, non solo dalla pubblica amministrazione, ma è tutto funzionalizzato da noi, a cominciare dal codice civile, la proprietà, il codice civile, ecco, anche lì del 1940, però introduce una nozione che non è quella del codice Napoleone, ma è una funzione più moderna, no? Diciamo, la proprietà è funzionalizzata, nel senso che non è ciò che è mio, la somma del singolo egoismo produce il bene generale. Questa è una tesi ideologica rispettabile, ma non è la verità trovata, ognuno può aderire o non aderire, mentre oggi è, dicono taluni estremisti, ma non tanto estremisti perché sono coloro che governano, è una verità, come dire, un assioma secondo me indimostrato, indimostrabile, ma comunque un assioma da cui si costruisce tutto. In realtà c'è l'interesse dei singoli per dare un risultato conforme, deve essere, come dire, mediato con gli interessi anche degli altri, è un interesse generale, cioè c'è un livello anche di interessi più generali. Quindi ecco, da un tema singolo che riguarda una categoria, diciamo, ristretta, gli avvocati o addirittura gli avvocati amministrativisti in particolare, esce un tema che è di grande rilevanza e che può consentire a ognuno di noi di riflettere. In realtà, diciamo, quello che oggi noi, io credo, abbiamo bisogno tutti, e quindi mi sforzo ovunque, anche nelle aule di giustizia di portare, è la necessità di riflettere e di ragionare, perché oggi il senso critico, la capacità logica è gravemente ridotta per una serie di fenomeni culturali e sociali che non è il caso adesso qui di affrontare, ma comunque si tende a credere a chi dice una cosa più volte e più forte. Bisogna invece avere la capacità critica, cioè verificare, ma questa affermazione messa alla prova dei fatti, messa al vaglio critico, regge o non regge, e ognuno liberamente, naturalmente, svilupperà le proprie conclusioni, ma questo si renderà tutti più forti come società, perché ognuno ha preso delle decisioni attraverso un proprio approfondimento, attraverso un proprio ragionamento. Quindi mi fermerei qui, ho parlato anche troppo, e do subito la parola al professore che ci illustrerà il quadro normativo e quali conclusioni trarre da questo quadro normativo complesso e stratificato.
Tenterò. Bene, grazie Presidente. Beh, prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questa giornata, di questo pomeriggio, perché davvero è innanzitutto un onore per me essere stato coinvolto e invitato come relatore in questa occasione, quindi ringrazio sicuramente la società Avvocati e Amministrativisti della Emilia Romagna, naturalmente la Fondazione dell'Avvocatura Parmense che ci ospita e naturalmente l'Unione Nazionale Avvocati e Amministrativisti, perché credo sia davvero un'occasione fondamentale per tutti noi e che ci dà appunto la possibilità di confrontarci su un tema che ha una dimensione tecnico-giuridica sicuramente significativa e forse preponderante, come fra poco anche sentirò i miei limiti di dimostrare, ma comporta degli effetti e delle conseguenze molto molto più ampi, che vanno al di là di quelle che sono le questioni appunto, ripeto, di natura tecnico-giuridica di dettaglio. Il tema che mi è stato assegnato, che più specificamente ho provato a riassumere in questo secondo titolo, le modalità di affidamento degli incarichi di rappresentanti in giudizio e di patrocinio della pubblica amministrazione, si inserisce appunto nel contesto più ampio dell'argomento che è stato magistralmente introdotto dal Presidente Conti. Il punto di partenza naturalmente lo do per scontato, ma in realtà forse non dovrebbe essere così scontato, perché noi qui stiamo parlando di qualcosa che ha a che vedere, diciamo, con la pubblica amministrazione e più precisamente con l'azione amministrativa a mezzo contratti. Dunque emergono una quantità di questioni e anche di principi di livello anche costituzionale e sovranazionale che non si esauriscono in quegli aspetti pur fondamentali che attengono alla professione forense e quindi alle caratteristiche di un'attività professionale che è intrinsecamente funzionale alla operatività del potere giurisdizionale. Quindi c'è qualcos'altro che noi dobbiamo considerare, e in effetti questo qualcos'altro, che è il punto di vista della pubblica amministrazione, è il punto di partenza che dovrebbe essere assunto quando si osserva l'azione amministrativa a mezzo contratti, perché in questo caso, in questa prospettiva, probabilmente occorre contemperare un insieme di principi, un insieme di valori che non si esauriscono, ripeto, soltanto in quello che può essere un punto di vista. Occorre dunque trovare un equilibrio. L'azione amministrativa a mezzo contratto deve necessariamente rispondere a una serie di principi, non sto a dirlo a voi che, voglio dire, non vorrei sembrare irrispettoso, ma che alla fine attengono da un lato al principio di legalità e dall'altro al principio di buona amministrazione. Dunque qui parliamo di un'amministrazione che utilizza denaro pubblico per individuare un contraente. Questo è un punto che deve essere considerato, ovviamente. Per poter affrontare, a mio avviso, in maniera corretta o in maniera ordinata un argomento così complesso, credo che davvero valga la pena spendere qualche parola su quelle che sono le fonti. Sarò rapidissimo. Voi sapete che non tanto tempo fa, nel 2014, l'Unione Europea ha adottato una serie di direttive, la numero 23, 24 e la 25. Qui ve ne cito una perché, diciamo, più o meno le tre direttive replicano gli stessi concetti. E in queste direttive vengono affrontate insieme dei contratti, là denominati appalti pubblici, affidati da soggetti riconducibili all'azione comunitaria di amministrazione aggiudicatrice, al perimetro lato, diciamo, di amministrazione aggiudicatrice. Voi sapete che sono state utilizzate, sono utilizzate altre diciture, ma per semplificare, come dire, riduciamo a un concetto, quello di amministrazione aggiudicatrice. Qual è il presupposto? Il presupposto è che una pubblica amministrazione, quando procede nell'ottica dell'Unione Europea, lo deve fare secondo una serie di principi. E di questo si occupano le direttive, da sempre, fin dalla prima direttiva, fin dalle prime due direttive in materia di appalti pubblici, che sono del 1971, la 304 e la 305. La prospettiva dunque qual è? È che l'amministrazione è disciplinata da norme comunitarie che si rivolgono a tutti i Paesi membri, che hanno ordinamenti diversi, fino a poco tempo fa, con una presenza molto importante data da un paese di common law, che doveva essere gioco forza contemperata dallo stesso sistema di normazione data dalle direttive, dicevo, paesi diversi, che ovviamente hanno un loro regime specifico, alcuni con grosse somiglianze, altri con grosse dissomiglianze, sia relativamente all'azione amministrativa, sia relativamente all'attività negoziale. Queste direttive che cosa hanno in comune? Questo vale dal 1971 fino a quelle ultime del 2014. Quelle di disciplinare le modalità di individuazione del contraente. Perché? Perché la modalità di individuazione del contraente costituisce l'elemento in cui, il momento in cui si manifesta un certo tipo di, o si dovrebbe manifestare un certo tipo di confronto competitivo, secondo le norme oggi del trattato, del TFUE, eccetera, eccetera. A ben vedere, cioè, e qui arrivo a un primo punto, scusate, come dire, sono un po' prolisso in questo inizio, a ben vedere, cioè, le norme relative alle direttive in materia di appalti pubblici disciplinano in primo luogo le procedure di affidamento e dunque individuano anche denominazioni, la prima su tutte, la dicitura, la locuzione, appalto pubblico, che serve a individuare modalità procedimentali, o dico nella sezione comunitaria, procedurali, di soggetti che sono ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni e delle amministrazioni giudicatrici. In altri termini, le direttive non entrano nel merito dell'esecuzione del contratto. Noi voi sapete benissimo, molto meglio di me, che l'azione amministrativa a mezzo contratto, questo vale in tutti i paesi, si compone in tre momenti diversi. Un primo nel quale l'amministrazione nel suo interno forma la sua volontà, decide quale tipo di prestazione deve richiedere, un secondo momento, la fase di procedura a evidenza pubblica, per capirci, nella quale l'amministrazione agisce per individuare il futuro contraente, un terzo momento di esecuzione del contratto. Se noi guardiamo, le direttive si occupano soltanto del secondo passaggio, non si occupano della fase interna. Anzi, noi abbiamo un sistema incentrato sulla 241 per quello che aspetta, riguarda anche aspetti interni, e norme relative alle singole amministrazioni in ragione della loro specifica natura giuridica, teniamole da parte. Una seconda fase, ripeto, la fase di gara, di evidenza pubblica, che invece questa sì è disciplinata dalle direttive quando si tratta di contratti superiori a una certa soglia di importo economico, e una terza fase, che però è fondamentale, che è quella di esecuzione del contratto, che viene lasciata agli ordinamenti nazionali. Non è mai successo che una direttiva in materia di appalti pubblici andasse a disciplinare formule negoziali. Dunque, anche le diciture, e tra l'altro apro una brevissima parentesi, cercherò di essere veloce, le direttive sono pubblicate nelle diverse lingue, e dunque c'è sempre un problema terminologico di traduzione legale. Appalto pubblico ha come corrispondente più prossimo l'espressione anglosassone, per fare un esempio, di public tender, che è una procedura, non è un negozio. Primo punto. Quindi, se noi guardiamo le fonti, ci preoccupiamo di alcune direttive, in primo luogo, sono indietro, questa tra le tre, la numero 24, che è quella che riguarda gli appalti pubblici in quella sezione affidati da amministrazione giudicatrice appartenenti ai settori detti ordinari, quindi non energia, non servizio idrico, non eccetera eccetera, e vediamo come, fine considerando che ha una valenza interpretativa, voi sapete benissimo che il primo principio interpretativo in sede comunitaria è il criterio teleologico, ed ecco perché ci sono i considerando, perché indicano secondo una prospettiva teleologica qual è il fine della norma data. E se noi guardiamo subito alcuni di questi considerando, vediamo che il sistema è che ovviamente occorre una procedura di gara competitiva come regola generale per i contratti, ma a questa regola sono affiancati delle eccezioni, che non sono eccezioni, come dire, dovute a una qualche forma di privilegio, ma sono eccezioni che sono dovute a una ratio giuridica ben precisa. Normalmente, direbbero i nostri colleghi economisti, per questioni che attengono a fallimenti del mercato o per questioni che attengono a diritti speciali, diritti di esclusiva, che sono individuati per altri interessi, funzionalmente ad altri interessi, voglio dire, costituzionalmente rilevanti, come sono sicuramente interessi che la letteratura vastissima ha portato a rango costituzionale anche con riferimento alla tutela della concorrenza. È un dibattito, ma non è l'interesse, è uno degli interessi costituzionalmente protetti. Tant'è, e finalmente arrivo al nostro argomento, perdonate vero questa introduzione forse troppo lunga, che vi menziono tre di questi considerando, che occupano tra l'altro uno spazio quasi equivalente a quello della normazione vera e propria, 24, 25 e 116. Il 24 lo menziono quasi per sfizio, per provocazione, perché nel 24 c'è una cosa interessante che non riguarda direttamente il tema che ci interessa e che ci occupa oggi. Riguarda il tema dei servizi di arbitrato, tema nel quale molti fanno rientrare anche la nomina degli arbitri. E non a caso questo considerando dice: è opportuno ricordare che i servizi di arbitrato e di conciliazione, altre forme eccetera eccetera, di ADR, no? di cui discutiamo tantissimo, eccetera eccetera, possono essere selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti. Quindi io quando nomino un mio arbitro, perché l'alternativa sarebbe fatta una procedura di gara evidenza pubblica, io mi trovo l'arbitro con una procedura di gara evidenza pubblica, pubblico un bando e chiedo una serie di requisiti, chiedo un qualcosa in cambio per presentare un contratto che sia alla fine si conclude in un contratto di nomina ad arbitro. Evidentemente la logica che sta dietro questo primo considerando, ripeto, riguarda un argomento un po' alato ma che è molto pertinente, è esattamente contraria. Non significa che il principio di tutela della concorrenza funzionale l'interesse dell'amministrazione giudicatrice valga meno, significa che non può operare sempre con la medesima efficacia, con la medesima efficienza. Se noi leggiamo il nome fondamentale del TUE, il Trattato sull'Unione Europea, del TFUE, soprattutto gli articoli iniziali, lì si dice chiaramente che la concorrenza è mezzo, non è fine. E dunque la concorrenza, che è un valore fondamentale nell'ordinamento dell'Unione Europea, è un valore funzionalizzato. E quando è che è funzionalizzato? Ovviamente quando consente di ottenere la massima efficienza, cioè il massimo beneficio per la collettività. Punto. Se questo è il presupposto da cui partire, si spiega, ad esempio, la deroga prevista dall'articolo 24, non come un riconoscimento da qualche privilegio guarentista proveniente da chissà quale oscura epoca, ma come espressione dello stesso principio di tutela della concorrenza, che ovviamente non può essere portato laddove non produce un momento di efficacia e di efficienza. L'allocazione ottima delle risorse, ci dicono sempre i nostri colleghi economisti, io non so mai come separare come docente o come legale, ma insomma diciamo che cerchiamo di mettere insieme le cose, ma i nostri colleghi economisti ci spiegano chiaramente che l'allocazione efficiente delle risorse è condizione necessaria per la distribuzione del benessere. Allora, il considerando numero 24 ci dice una cosa, guardiamo quello dopo, che è quello che interessa a noi, i servizi legali. I servizi legali sono forniti da prestatori eccetera eccetera o che comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, compiendo puntini, tali servizi sono di solito prestati da organismi o persone selezionate e disegnate secondo modalità che non possono, addirittura qui c'è un non possono essere designate, disciplinate dalle norme di aggiudicazione degli appalti, dove, ripeto, l'espressione appalto o appalto pubblico individua il corrispondente di public tender, cioè fondamentalmente una procedura di affidamento, non un negozio. Il 116, analogamente, altri e ulteriori servizi legali che riguardano una serie di situazioni e circostanze beneficiano, diciamo così, di un regime giuridico della direttiva, delle direttive, detto alleggerito. Perché? Perché se innalza la soglia fino a 750.000 euro di valore del singolo contratto per poter applicare le norme comunitarie, e da quella soglia, peraltro, le norme comunitarie che obbligano la procedura di affidamento prevedono una procedura specifica, semplificata, diciamo alleggerita, alleggerita, io dico affievolita forse, alleggerita, trattino affievolita rispetto alle procedure ordinarie, asta pubblica, cioè procedura aperta, procedura negoziata e così via. Allora, prima cosa, primo punto, fermo. Ci sono delle deviazioni? No, ci sono delle deroghe regolate secondo una logica giuridica precisa. Primo punto. Secondo punto, fin dai considerando, capisco che c'è un'articolazione dei servizi di natura giuridica. Tornerò dopo sul tema del servizio di natura giuridica. Lasciamo stare un momento il numero 24, la numero 24. Guardiamo di nuovo il 25 e la 116. Qual è la differenza? Lo scopriremo vedendo le norme tra pochissimo. La differenza è che già nella direttiva si pone un accento diverso sui servizi legali che attengono agli incarichi di difesa giudiziale, di patrocinio, dai servizi legali che attengono ad altro. Cioè la differenza è che quelli che sono i servizi di cui l'articolo 25, di cui considerando 25, non sono gli stessi servizi individuati dal considerando 116. Qual è la conseguenza? Che la direttiva stessa, l'articolo 10, prevede esplicitamente, espressamente, delle esclusioni da cosa? Dall'ambito di applicazione della norma, cioè della direttiva, e quindi lascia conseguentemente agli Stati membri, e dopo arriviamo noi, con l'ordinamento nazionale, la disciplina di questi affidamenti. E dopodiché arriva il codice, ci arriviamo tra pochi minuti, che dice alcune cose. Devo dire, questa è la mia sommessa opinione, essendo la mia opinione non vale niente, non proprio scritte benissimo. Chiuso la parentesi. Fatti criticare il legislatore, però insomma un minimo di dibattito penso che ci voglia. Chiuso la parentesi. Qual è l'esclusione? L'esclusione è innanzitutto dall'ambito oggettivo di applicazione della direttiva. E guarda caso, l'articolo 10, alla lettera D, comma 1, lettera D, con quei servizi concernenti uno dei seguenti servizi legali: la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, SIC, di un avvocato. Quindi già c'è tutta la questione delle altre direttive in materia di professione forense, che vengono implicitamente richiamate, laddove siano rilevanti su un arbitrato con un procedimento di conciliazione o, secondo la linea molto più interessante a mio avviso, nei procedimenti giudiziari davanti a organi giurisdizionali, primo punto, secondo davanti a autorità pubbliche, che non vuol dire necessariamente un procedimento giurisdizionale ma qualcosa di paragiurisdizionale, immagino un contraddittorio davanti a un'autorità di regolazione, l'incarico che l'amministrazione può conferire per contraddire davanti alla GGM, per contraddire davanti alla EGI, è un incarico che presenta somiglianze molto forti con questo secondo punto. Quindi procedimenti davanti a organi giurisdizionali, procedimenti davanti a autorità pubbliche di uno Stato membro o davanti a organi giurisdizionali e istituzioni di rango internazionale. Secondo punto, l'attività prodromica, cioè l'attività di consulenza legale, che non è ovviamente patrocinio, ma intanto in quanto quell'attività di consulenza legale sia funzionale al patrocinio. Questo è un altro punto molto importante. E questo è il primo blocco, cioè i servizi legali che hanno una natura appunto giurisdizionale, direttamente attinente alla funzione giurisdizionale, il patrocinio. Accanto all'articolo 10 c'è però un'altra disposizione, che è in un capo, che è recita esattamente servizi sociali, e noi non entriamo in questa sede, e altri servizi specifici, che costituisce l'esplicazione del secondo considerando che abbiamo considerato all'inizio, che abbiamo valutato all'inizio. C'è l'articolo 74. L'articolo 74 cosa dice? Guardate, ci sono degli altri servizi, e qui diventiamo molto tecnici, abbiate pazienza, datemi un secondo. Ci sono altri servizi che sono elencati in un allegato, il 14, che diventa il 9 nel codice, che hanno una disciplina che non è quella delle esclusioni, e quindi evidentemente già da qui capisco che ci sono due grandi categorie di servizi legali, quelli esclusi, punto, e quelli inclusi ma con disciplina particolare, quale? Quella alleggerita, bla 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 bla, perdonate vero l'informalità dell'espressione, ma se guardiamo l'articolo 14, l'allegato 14, a un certo punto in questa categorizzazione, in questo elenco, troviamo un codice, dei codici, una codificazione che corrisponde alle cosiddette tabelle CPC CPV. Ora io vi prometto che non vi tedierò sulle tabelle CPC CPV perché sono una morte civile, ma queste tabelle corrispondono, questi codici corrispondono a declaratori di attività che molto spesso non vengono valutate nel dettaglio perché sono individuate da un'altra norma che è un regolamento comunitario dell'Unione Europea. Nel caso di specie l'ultimo regolamento 207 del 2007, pubblicato nel 2008, che è regolamento, non direttiva, quindi entra come una lama nell'ordinamento nazionale, e lì si dice qual è, quali sono le attività che corrispondono a quei codici. La norma dell'allegato 14, che non solo si limita a dire, a riportare numeri, ma anche specifica una disposizione, aggiunge, sono servizi legali, nella misura in cui non siano comunque esclusi a norma dell'articolo 10. Quindi io devo vedere il complesso di attività e le corrispondenti a quei numeri, 79, 10, eccetera, eccetera, con riferimento alle tabelle CPC CPV e quindi considerarli come appalti di servizi, scusatemi, affidamenti di servizi legali sottoposti a un regime semplificato, nel momento in cui non siano attratti ai servizi legali e completamente esclusi dalla direttiva. Vediamo rapidamente, ve lo faccio vedere qui, quali sono i numeri che corrispondono. Quindi, servizi legali nella misura in cui non corrispondono a quelli già menzionati nel codice dell'articolo 17, sono questi, servizi giuridici, declaratoria generica, sono codici strutturati ad albero, no? Questa è la logica del regolamento dell'Unione Europea. Sono codici strutturati ad albero, cioè da un numero deriva un altro numero con una sottoattività e così via, quindi dal generale al particolare. Categoria macro, servizi giuridici, categoria affiancata, servizi giuridici di consulenza giuridica e di rappresentanza, evidentemente la rappresentanza ha un'ambiguità sul profilo del patrocinio, no? Sottotitolo, servizi di consulenza giuridica differenziati dai servizi di rappresentanza legale o i servizi di rappresentanza delle parti interessate, che dunque si aggiungono a tutti questi altri servizi che rientrano in quei codici, consulenza in materia di brevetti, consulenza in materia di diritto di autore, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, siccome noi sappiamo che questo elenco di attività, servizi legali, sono sottoposti a un regime semplificato, sappiamo qual è il regime che viene definito nell'ordinamento comunitario, a meno che queste stesse attività non corrispondano ad altre che sono quelle relative ai servizi esclusi, articolo 10 che vi menzionavo poco fa, torno indietro, scusate. Quindi, siccome abbiamo una sovrapposizione parziale, laddove un servizio dell'allegato 14 corrisponda a uno di questi, quelli che sono riportati in questa slide, sotto l'articolo 10 della direttiva, evidentemente l'articolo 10 prevale e quell'attività viene qualificata come esclusa dalle norme comunitarie in materia di affidamento di appalti pubblici. Questo è il contesto, molto rapidamente riassunto, nel quale dobbiamo muoverci rispetto alla norma comunitaria, alle fonti. Quindi il sistema europeo è abbastanza chiaro, da un regime generale, individua un'esclusione dal regime generale che attiene ai servizi legali di natura fondamentalmente giurisdizionale, che attengono al patrocinio e così via, e individua un'altra categoria di servizi legali che hanno però, diciamo di consulenza, per intenderci rapidamente e brevemente, okay, che hanno però un regime, beneficio di un regime appunto di semplificazione, di alleggerimento. Punto. Qual è il sistema nel nostro ordinamento? Che con l'ultimo codice, di LGS 50 del 2016, cercato di aggiornarlo all'ultimo correttivo, che insomma è data ieri, quindi è vero, prendiamo con minimo di beneficio di inventario quello che vi dico, è il codice attuale dei contratti pubblici, e dunque nel codice attuale dei contratti pubblici si dovrebbe ripetere lo stesso meccanismo. E qual è questo meccanismo? Da un lato l'articolo 17, che ci dà più o meno lo stesso elenco dei servizi legali esclusi, e tra questi la rappresentanza legale di un cliente, ai sensi della legge 31-82, cioè quella che recepiva la direttiva 77-249 in materia di attività professionale forense, eccetera, eccetera, nei paesi membri, davanti o in una procedura di arbitrato di conciliazione o davanti a un'autorità giurisdizionale, un organo giurisdizionale, o di nuovo davanti a un'autorità pubblica dello Stato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la norma nazionale conferma questa esclusione. Idem sulla consulenza funzionale, cioè la consulenza legale fornita in preparazione di questa attività. L'altra norma che viene in rilievo, qual è allora a questo punto? È il 142, è l'articolo 142 del codice, perché con l'articolo 17, perdonate i numeri, ma è vero, siamo del mestiere, quindi l'articolo 17 è quello che dovrebbe identificarmi ed identifica i servizi legali esclusi dall'applicazione, così come avveniva per la direttiva, dall'applicazione del codice dei contratti pubblici. Il secondo regime, quello semplificato, quello alleggerito, viene definito nell'articolo 142. L'articolo 142 ripete la stessa operazione della direttiva e rinvia all'allegato 9, dove fondamentalmente troviamo quell'elenco che vi leggevo poc'anzi, cioè tutti quei servizi legali individuati dal regolamento europeo che con la codificazione CPC-CPV individuano una serie di attività legali sostanzialmente di natura consulenziale che non sono esclusi dagli affidamenti del codice, ma sono sottoposti a una disciplina differenziata. Vedremo fra poco quale, perché è una disciplina che ti dice molte cose, perché qui si pone il problema del soprasoglia e sottosoglia. Mentre per i contratti esclusi formalmente dovremmo parlare di qualcosa che si colloca al di fuori delle norme del codice, ciò che all'interno, anche se beneficia di un regime semplificato, ha comunque la necessità di commisurare la vicenda rispetto al proprio valore. E qui la soglia comunitaria per i servizi legali di tipo consulenziale è 750.000 euro. Quindi non bassissima. Al di sotto come si procede nell'affidamento? Le norme, le vedremo tra poco, richiamano alla fine i principi che emergono dall'articolo 36 del codice, cioè sugli affidamenti per contratti di imposti inferiori alla soglia comunitaria. Lo vedremo meglio fra poco. Allora, alcune osservazioni prime, rapide. Prima di tutto, sotto il profilo della norma, i servizi legali di patrocinio sono differenziati dai servizi di natura consulenziale e comunque quelli riconducibili all'allegato 9 del codice 14 nella direttiva. E quindi questo comporterebbe diverse modalità di affidamento. Primo punto. Secondo punto fondamentale. Le norme dell'Unione Europea non definiscono la natura giuridica del rapporto negoziale di cui si discute, ma definiscono le modalità di affidamento di determinate attività, le quali hanno un contenuto economico, perché sono attività onerose. Quindi c'è uno scambio, è vero, ma è sotto questa accezione che devono essere considerate come servizi. E qui aggiungo un punto fra un secondo che riguarda la concezione, la nozione europea dell'impresa, in quella prospettiva. Dunque, le norme dell'Unione Europea di per se stesse non dicono quale tipo di contratto stiamo affidando, individuano, secondo un principio sostanziale, il tipo, uso una brutta parola, la tipologia di prestazione di cui l'amministrazione giudicatrice può avere necessità e conseguentemente individua un regime delle procedure più o meno ad evidenza pubblica, più o meno complesse, più o meno semplificate o addirittura del tutto escluse. Quindi c'è un criterio sostanziale che molto spesso soccorre nell'ordinamento europeo, che è quello che ci consente di interpretare il tipo di rapporto giuridico. Quindi questo vuol dire che dove usiamo l'espressione appalto pubblico, e questo è un esempio chiarissimo, pensate che la stessa norma, lo stesso codice dei contratti pubblici qualifica le forniture come appalti pubblici di forniture, salvo specificare che con l'appalto pubblico di forniture si concludono contratti di acquisto, locazione, noleggio, puntini, 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 cioè oggetti negoziali completamente diversi dall'appalto 1655 codice civile regolarmente inteso, ma questo è evidente, e allo stesso modo nei servizi noi possiamo avere contratti di mandato, di trasporto, di opera professionale, intellettuale, d'opera e così via, non soltanto il contratto di appalto di nuovo è 1655 perché è nell'oggetto del contratto di appalto che è figura peraltro dell'imprenditore organizzato, perché questo è il criterio, il presidente citava i vecchi maestri giustamente, perché quel criterio è quello che ancora oggi ci aiuta a distinguere un contratto d'opera dal contratto di appalto, altrimenti come potremo distinguerlo? Quindi non è che la normativa comunitaria ci dica quale oggetto negoziale stiamo affidando, ci dice quale tipo di procedura occorre esperire, se è incluso quella prestazione, se è esclusa sarà qualcosa di diverso, o se semplificata sarà un regime particolare. Bene, detto questo, e posso permettermi solo di aggiungere se ho ancora un po' qualche... perché vorrei spendere un pochino più di tempo sulle modalità di affidamento. Allora, è chiaro che in questa sezione ci troviamo a porre il problema del professionista, se il professionista integra la figura dell'imprenditore. La risposta è ovviamente no, non devo dirlo io a voi, qui, perché stiamo parlando di due concetti funzionalmente diversi. Cioè nell'ordinamento dell'Unione Europea la nozione di impresa, che non è quella di imprenditore, è completamente diversa, è una nozione elaborata da tonnellate di sentenze della Corte di Giustizia che qualificano come impresa tutti quei soggetti che svolgono un'attività di scambio a contenuto economico su una base consensuale. Ergo, è impresa nell'accezione dell'Unione Europea, persino la pubblica amministrazione, persino l'ente pubblico, laddove questo offra beni e servizi su un piano di tipo consensuale. Poi non apriamo il dibattito su questo perché diventa un altro argomento. E quindi per forza che anche nell'accezione dell'Unione Europea, su questo non c'è da discutere, anche il professionista è, nella visto come impresa, ma perché? Soltanto perché funzionalmente opera uno scambio di beni o servizi a contenuto economico oneroso su base consensuale. Ma questo non significa assolutamente che il soggetto diventi imprenditore. No, questo parametro serve nell'ambito comunitario per capire che tipo di regime giuridico applicare sotto il profilo della tutela della concorrenza, sotto il profilo dei principi di libera circolazione, dei servizi, del diritto di stabilimento. Ma noi a questo punto conosciamo già benissimo questa materia, è la direttiva 77 del 200, numero 249, che disciplina il principio del diritto di stabilimento, di libera circolazione dei servizi, con riferimento espresso, in attuazione dei principi comunitari, alla libera professione forense per tutti i Paesi membri, all'epoca Regno Unito incluso, quindi con la figura del barrister, neanche del solicitor, del barrister, che è chiaro cosa vuol dire, vero? Una persona con la quale noi non parliamo, perché è l'unico che può parlare là, in quel sistema, col magistrato, col giudice, chiusa la parentesi. Quindi è in quella sezione che vanno letti quei principi. Ma sono cose già scritte, cioè con la direttiva del 1876. Allora, e quindi la nozione comunitaria dell'Unione Europea di impresa serve ad altro, è fondamentale, ma serve ad altro. Non serve a colorare l'attività svolta negozialmente nell'ambito dell'ordinamento nazionale, perché altrimenti dovremmo desumere che noi, come liberi professionisti, dovremmo essere sottoposti alle procedure concorsuali. Fatelo dire. Dunque, è evidente con questo esempio banale che sto facendo che stiamo parlando di altri concetti giuridici, di altre nozioni, con un altro portato, su un diverso piano. ma un altro dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, il PSU lo dice chiaramente, è il principio di sussidiarietà tra ordinamenti. L'ordinamento dell'Unione Europea e gli ordinamenti nazionali vanno integrati secondo sussidiarietà, cioè in funzione dei diversi livelli e dei diversi interessi che devono essere regolati e disciplinati. Quindi, e chiudo questa piccola divagazione, possiamo anche discutere, ma qual è il problema? Che noi, perché è vero, noi facciamo un'attività che ha contenuto uno scambio economico, oneroso, consensuale, santo cielo. Ma questo non vuol dire che si diventi imprenditori, cioè che quel contratto, quel negozio concluso sia altro da un contratto di opera professionale, tipo intellettuale, riservato all'iscritto all'albo, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, cioè se poi si può non essere d'accordo, io sono abbastanza convinto, ma la mia opinione, dicevo prima, non vale mica nulla. Detto questo, cioè individuati gli oggetti, vediamo come si disciplinano gli affidamenti di quegli oggetti. E qui arrivano le questioni vere, perché fino adesso è stato facile, ci teniamo, ritengo, no? Sono principi, sono i principi, sapete i principi. Il problema è quando andiamo a fare gli affidamenti, cioè i contratti. E quindi, se noi dobbiamo minimamente essere, come dire, precisi, dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo due grandi ambiti, quelli dei contratti esclusi ex articolo 17 e quelli dei contratti con regime particolare, alleggerito, non so più come chiamarlo, si è voluto alleggerito, di cui all'allegato 9 del codice dei contratti pubblici. Ok? Che ne hanno due mondi. I primi, i patrocinio, la difesa, i secondi, per semplificare, molto all'ingrosso, i servizi legali di consulenza. I primi, dunque quegli incarichi comprensivi del patrocinio e rappresentanza in giudizio. La norma del 17 richiama l'articolo 4. Sì. Anche non sia così, è così. Ma cosa dice l'articolo 4? Cioè i principi relativi. L'articolo 4 si colloca in un solco che io non trovo molto distante dalla nota sentenza del Consiglio di Stato che ho riportato, ma che voi conoscerete molto meglio di me, dal 27.30 del 12 in quinta. Poi vediamo, ma questi principi sono quelli che più o meno erano prima nel vecchio codice, l'articolo 27. L'unica declaratoria che cambia è l'espressione esplicita, la menzione esplicita della pubblicità come principio. Vediamoli un attimo. Cioè la norma dice, bene, cari signori, parliamo di un'attività negoziale della pubblica amministrazione, quindi stiamo sempre collocando questa attività nel contesto dell'azione amministrativa a mezzo contratti. Posso aprire e chiudere una parentesi, tra poco arriverà il consigliere della Corte dei Conti. Questo comporta sempre un tema di responsabilità del funzionario pubblico, perché deve rispondere della corretta spesa del denaro pubblico, chiusa parentesi. Quindi io capisco la problematica anche nella prospettiva del committente pubblica amministrazione, che ha davanti a sé un problema interpretativo enorme, non tanto e soltanto perché effettivamente la norma ha necessità di essere ricostruita, ma soprattutto perché rischia di rispondere in proprio per danno erariale, e quindi questo fa sì che si determini un effetto a catena, che è quello della, beh, sapete cosa c'è? Esperisco una procedura col massimo grado di evidenza pubblica, appunto, perché tanto io così sono in una situazione di minore o di maggior chiarezza, chiamalo, dite come volete, punto. Quindi torno alla norma, l'articolo 17 si richiama al principio del 4, si dice è azione amministrativa a mezzo contratti, l'esperimento dell'azione prevede che l'amministrazione comunque operi nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, non siamo avulsi da questo contesto, principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e questo è un punto molto importante perché non può essere che la procedura di affidamento costi più del valore del contratto che si affida, ok? Questo è il punto. Pubblicità, ma non si dice se è preventiva o successiva la pubblicità, perché noi stiamo mandando un procedimento amministrativo, ora io, come dire, ho pudore a parlare di un procedimento amministrativo in questi termini poi davanti al Presidente, però andiamo alla questione, è un procedimento amministrativo, quindi è chiaramente nei canoni del procedimento amministrativo. E questi esplicano, questi principi sono un'esplicazione di quei canoni. Io non trovo particolari innovazioni in questo elenco. E quindi, l'articolo 17 non prevede l'obbligo di procedere mediante l'esperimento di un procedimento ordinario. cioè una procedura aperta, ristretta e così via. Come procedere dunque? Beh, nel 2012, vigente il codice precedente, ma con l'articolo 27 che, tranne l'esplicita menzione del principio di pubblicità, replicava l'articolo 4 per i contratti esclusi, dice alcune cose. Primo, il contratto di conferimento del singolo puntuale contratto, l'incarico legale, patrocinio, eccetera, certamente nel contesto delle norme che abbiamo detto prima, ma c'è la direttiva in questo senso, non può soggiacere neanche in senso di cui l'articolo 27, che non vuol dire che il 27 non esiste, ma vuol dire che non può permeare fino a tanto, okay, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che sia palese incompatibile con la struttura della fattispecie negoziale qualificata. Questo è un punto che interessantissimo sarebbe nella prospettiva comunitaria, perché è un contratto commutativo che però ha un elemento di aleatorietà e quindi già con l'appalto di per sé ontologicamente non avrebbe nulla a che vedere, perché è prestazione certo adempimento contro prestazione certo adempimento, quindi incompatibile con la struttura della sottostante fattispecie contrattuale qualificata alla luce dell'aleatorietà del libero in giudizio, della non predeterminabilità dell'esito, dello stato temporale, economico, sostanziale della prestazione. Quindi dice il giudice amministrativo, come faccio dunque a definire quali criteri di aggiudicazione posso applicarmi in caso del genere? Vado a vedere il curriculum? Dopodiché aggiunge, che tra l'altro funzione che si esplica nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto dall'amministrazione attiva. Resta inteso che l'attività di selezione di difensore dell'ente pubblico è soggetta ai principi generali, eccoli qua, dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione che dia conto della congruità della scelta rispetto al bisogno che l'amministrazione deve soddisfare. Non so che mi sto annoiando in questo momento perché, ripeto, una cosa poi ben nota, ma è un punto molto importante perché non si colloca in un contesto giuridico così diverso da quello attuale, a mio personalissimo avviso. Altro è, quindi, l'ipotesi in cui, anziché affidare l'incarico legale, puntuale, singolo di difesa, si tratti di affidare un servizio, cioè l'amministrazione vuole affidare all'esterno la gestione di un complesso, articolato, numero, funzione, quello che volete voi, di attività potenzialmente rilevanti sotto il profilo giurisdizionale e quindi per fare questo ha necessità di affidare qualcosa che non sia il semplice patrocinio, ma qualcosa che prevede un'organizzazione complessiva, ma questo è assolutamente comprensibile da questo punto di vista. Non a caso qui si può citare tranquillamente la Corte dei Conti del 2009, sezione di controllo Basilicata, dove appunto dice, qui c'è un quid pluris, che differenzia questo tipo di affidamenti da quelli puntuali. Quindi, per questi incarichi, al contrario, che sono di natura singola, puntuale, il Consiglio di Stato ammette, ovviamente, come sapete bene, l'affidamento di tipo fiduciario nel contesto dei principi generali dell'azione amministrativa, per cui certamente la trasparenza, la motivazione, la congruità, mi verrebbe da aggiungere il principio di rotazione, eccetera, eccetera. E tra l'altro, un'ultima cosa, che vi leggo in un secondo. In chiusura della parte emotiva del Consiglio di Stato. La sezione non ravvisa ragioni di discostanza da orientamento interpretativo secondo cui compete al sindaco, al presidente della provincia, il caso della provincia di Cosenza, se ricordo bene, nel senso che il DLGS è testo unico enti locali, quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura elettiva del difensore senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione, cioè dà l'attribuzione della competenza alla funzione della determina di incarico all'organo di diritto politico. Questo non vorrei aprire un tema, ma è un tema molto importante invece, perché colora quell'incarico sotto un profilo che non è di tipo gestionale. Ora, qui dobbiamo intenderci ovviamente sulla natura del contenuto specifico del singolo incarico, chiaramente, però si può fare, a mio avviso, un ragionamento sulla natura assolutamente di merito della scelta. Questo è un punto. Ovviamente non parlando di tutto indistintamente. Non parlando apoditticamente di incarichi legali, punto, ma valutando invece, e qui sono i canoni, congruità, proporzionalità, trasparenza, secondo la natura e l'effettività dell'incarico. È la posizione del Consiglio di Stato. Arriviamo all'ANAC. che ha una posizione diversa, molto diversa. In realtà nel 2011 c'è una determinazione che tutto sommato ripercorre quello schema. La determinazione 4 2011 replica, mi pare, se non ho mal interpretato, ma insomma l'ho letto tante volte, forse mi sbaglierò, replica, mi pare, lo schema precedente, cioè lo schema che abbiamo visto fino a qua. Quindi un conto è il servizio puntuale, il fiduciario, un conto è l'organizzazione della funzione, che è un'altra cosa, e quindi puntini e puntini. Ma anche qui, scusatemi, posso dire, non perché cambi la natura del contratto d'opera professionale intellettuale, che sottostante resta tale quale, ma perché cambia rispetto al criterio sostanziale di individuazione della prestazione data dalla direttiva e dal codice dei contratti pubblici, che individua l'ambito oggettivo di applicazione delle prestazioni con una declaratoria sostanzialistica, non corrispondente a una fattispecie negoziale. Cioè, non è, voglio dire, non è che automaticamente io poi trasformo il mandato di rappresentanza in giudizio in un contratto di appalto. Comunque avrò, anche nel caso dovessi affidare N attività giurisdizionali, comunque avrò necessità di un patrocinio legale. Quindi negozialmente torniamo al contratto d'opera intellettuale e non certamente al 1655. Poi scusate, ripeto un'ulteriore cosa che non dovrei dire io a voi, ovviamente. Non confondiamo i contratti con obbligazione di mezzi con i contratti con obbligazione di risultato. Questo primo anno di studenza, che vi chiedo veramente scusa, ma insomma, è una prospettiva che... Quindi, il punto dov'è? Che il ragionamento infatti che fanno è un altro. Già era emerso questo elemento nel novembre 2016. La delibera 1158 del 2016 dice, guardate che... A nostro avviso, cioè la consultazione che è iniziata poco fa, che si concluderà il 10 maggio, qui tornerò dopo, in realtà non dice cose molto diverse rispetto a quello che l'ANAC aveva già detto da novembre del 2016. E dice, beh, fondamentalmente, siccome il patrocinio legale, anche se escluso, integra un appalto di servizi, è qui il pasticcio, se mi posso permettere, e siccome è un appalto di servizi, anche se escluso, una procedura di evidenza pubblica deve fare. Questa è la questione. Però c'è un premesso, c'è una premessa, che l'appalto pubblico individua una modalità procedurale, non una modalità negoziale, a meno che non vogliamo sostenere che noi trasformiamo questo oggetto, tra l'altro è il professionista prestatore d'opera. Tra l'altro, e arriviamo finalmente all'ANAC, il documento di consultazione del 10 aprile 2017, davvero io condivido quello che si diceva poc'anzi, anche come una rispetto alla necessità di evidenziare le maggiori criticità che si ravvisano nella proposta, che ovviamente è un documento di consultazione, aggiungo un'altra parentesi, ambito di procedura AIR, quindi questo vuol dire poi qualcosa sulla natura giuridica dell'atto che alla fine viene emanato, sulla natura giuridica in termini di vincolatività della stessa, ma anche in termini di rango, non ha protezioni costituzionali per carità, ma anche in termini di rango, quindi impugnabile. Quindi si tratterà di capire qual è l'innesco dell'impugnazione, ma si conclude la consultazione, ci sarà un contenuto di natura regolatoria, qualunque cosa formalmente voglia dire, ma è dentro un atto di natura amministrativa e quindi si colloca in una prospettiva. Cosa dice? Al momento, qui ho riassunto due cose. Presidente, mi raccomando due minuti. Ho riassunto due punti. Il vincolo teleologico, e questo che caratterizza l'autonomia negoziale delle pubbliche amministrazioni, impone che i clonati contratti pubblici esentati dal puntuale rispetto del codice non possano essere affidati come se si trattasse di un incarico in tutto persone, in cui è sufficiente dimostrare il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, dovendo invece seguire altre regole. Quindi, quali altre regole? Perché questo è il problema. Il codice dice i principi generali dell'azione amministrativa, economicità, efficacia, cioè buona amministrazione, imparzialità, articolo 97 della Costituzione, qualità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 241, quindi che grosse novità non le vediamo. E nelle note di cui al documento ANAC purtroppo non ci sono indicazioni su come procedere. Cioè ANAC dice occorre una qualche forma di procedura di evidenza pubblica, evidentemente, ma non ci dice quale. non si dice come procedere, perché ovviamente sta che davanti a una serie di questioni: la componente economica, il tipo di requisiti, il confronto competitivo a quel punto, se si innesca, deve essere fatto su elementi comparabili, e quindi evidentemente la questione diventa molto più delicata e molto più complessa da regolare, e qui credo che fosse in contraddittorio, o meglio, facendo osservazioni, alcune cose si possano dire. Quindi la prima osservazione che mi viene sul documento di consultazione ANAC è che ci sono delle indicazioni molto importanti, molto sicuramente impattanti, ma non vengono specificate le modalità procedimentali di azione. Semplicemente dice che è un appalto di servizi, ma ripeto, non è vero che l'appalto di servizi individui una diversa autonoma categoria negoziale, perché la prestazione sottostante deve rispondere al contenuto di quel contratto, al contenuto di quel negozio, voglio dire, alla causa negoziale, evidentemente. E quindi la denominazione, torna di nuovo il equivoco, di appalto di servizi è una denominazione che invece, più correttamente, come si insegna nelle direttive, ha una valenza di tipo procedimentale, procedurale, cioè il come affido, non cosa affido. Domanda: per qualsiasi importo, 1.000 euro, gara di evidenza pubblica, quindi costa più la procedura del contratto? 10.000, 100.000? Questo è interessante perché noi stiamo a vedere l'articolo allegato 9, che non è facilissimo da qualificare, e vediamo se la seconda categoria di servizi legali, quelli di natura consulenziale lato senso, no? Quelli di cui al regime affievolito, alleggerito, okay? Vediamo che la soglia di rilevanza degli servizi legali di natura consulenziale ivi previsti è la soglia europea di 700, ho detto anche prima, lo ripeto, di 750.000 euro. Cioè, da 1 euro a 750.000 ci sono molti colori, molte graduazioni, io credo, no? Guardiamo allora dunque questi secondi servizi, che non sono quelli di patrocinio, ma sono quelli di consulenza. C'è un regime alleggerito. In cosa consiste il regime alleggerito? Che sopra soglia c'è una procedura in qualche modo che ha un grado di semplificazione sulla pubblicità. Vabbè. Anche se la norma, in realtà, consente di esperire una procedura soltanto con l'avviso di preinformazione. Per i tecnici della materia ci siamo intesi, non entro nell'argomento però. Guardiamo sotto soglia. Sotto soglia si innesca un meccanismo che io non trovo diversamente, c'è una determina dell'ANAC che dice cose in parte diverse, è chiaro. Però guardiamo le note, innanzitutto. Sotto soglia si innesca un meccanismo che è dato dal 36, dal 35, e se io vado a vedere il 36, per codice, c'è gli affidamenti di imposti inferiori a 40.000 euro mediante affidamento diretto. Cioè, non ho capito. Quindi per il servizio di patrocinio, fino a 40.000 euro, fa una procedura di gara di evidenza pubblica informale, aggravame amministrativo dell'amministrazione. Per il servizio di gara di consulenza, la norma mi consente l'affidamento diretto. Insomma. Sopra, c'è un errore di battitura, ci sono due lettere A, secondo una B in realtà. Per l'affidamento di porti fare superiore a 40.000 euro, inferiore, io qui lo metto per pudore, perché evidentemente Anna che è intervenuto graduando gli adempimenti, eccetera. Sono 750.000 euro, procedura negoziata previa consultazione, vecchia versione del codice 5 operatori da invitare, nuova versione del codice correttivo 10 operatori da invitare, se ben intendo questa modifica, ma sempre d'invito, che è il presupposto completamente diverso dell'evidenza pubblica tradizionalmente intesa, dove io non invito mica. Dopo chi invita deve fare i conti con una serie di principi, anche qui generali, dell'azione amministrativa, trasparenza, tanto esposto, rotazione, imparzialità, eccetera, eccetera. Siamo sempre d'accordo, siamo sempre su questo punto. È chiaro che dopo la motivazione costituisce un cardine, un passaggio fondamentale sulla legittimità dell'atto e sulla responsabilità come parametri di responsabilità eventuale del funzionario. Però il criterio di rotazione degli inviti infatti è menzionato dalla norma in questione. Alcune brevi osservazioni in chiusura per il momento, se il Presidente mi consente. Allora, mi viene da dire, e poi ripeto, qui dico delle cose che... Sì, adesso vi ho riportato le norme, ho cercato di metterle insieme, ma adesso vi dico un paio di cose che sono un'opinione personale, e ripeto veramente quello che ho detto prima, non vale niente, perché questa è una materia molto scivolosa, dove alla fine troviamo un limite, un freno, che, ripeto, è nell'amministrazione, che giustamente ha un funzionario, che giustamente hanno responsabilità. Però Da un lato io ho l'affidamento di un incarico di protezione legale mediante una procedura informale, e intendo dire con una procedura informale con una procedura dove c'è, al netto di quello che ci sarà nella delibera finale ANAC, come linee guida, come atto di regolazione sulle procedure di riferimento di incarichi legali, comunque una discrezionalità forte dell'amministrazione nel disegnare la procedura. Cioè l'amministrazione dovrebbe autovincolarsi, autolimitarsi, da un lato. Su questo però il Consiglio di Stato ha detto no, ci dice il Consiglio di Stato con quella sentenza del 2012. Data la natura non solo del contratto, ma del contenuto, cioè l'atto che pertiene all'organo di indirizzo politico, lì si innesca un profilo di merito a parere del Consiglio di Stato, non sindacabile evidentemente, che legittimerebbe l'affidamento fiduciario. Salvo però motivarlo, congruità, trasparenza, proporzione, quindi viene da dire di nuovo, rotazione, eccetera, eccetera. ANAC invece la vede evidentemente, e qui non la risolviamo, cioè la risolviamo partecipando al procedimento e poi valutando eventualmente il contenuto del provvedimento, cioè dell'atto regolatorio. Però la cosa strana è che da un lato ho una procedura informale spinta, cioè spinta verso l'evidenza pubblica, e nel secondo gruppo di contratti di servizi legali, consulenze, no. Fino a 40.000 euro l'affidamento diretto. E quindi abbiamo il tema degli effetti sulla prassi amministrativa. È questo che io trovo problematico anche. Cioè la prassi amministrativa viene condizionata, viene eterodiretta a questo punto. L'ultima cosa è la riposta, e poi finito davvero, e vi chiedo scusa, è l'articolo 95,7, offerta economicamente vantaggiosa, che è uno dei meccanismi. Allora, questa è la subordinata di cui si diceva poc'anzi. E cioè, ok, non tiene la tesi dell'affidamento fiduciario. Non tiene, per molte ragioni. Vabbè, qual è la subordinata? Beh, guardiamo le norme di nuovo. Una ve ne cito delle tante. Comma 7, articolo 95. Elemento relativo al costo, qui stiamo parlando del criterio dello stretto economicamente più vantaggioso, componenti economiche, componenti qualitative, componenti tecniche e così via, no? Quindi come valuto l'offerente, come lo individuo? C'è la possibilità oggi? Io credo che questo sia un tema veramente da affrontare, da dissodare, perché non è stato ancora fatto abbastanza, credo. C'è la possibilità oggi di affidare contratti secondo il criterio dello stretto economicamente più vantaggioso, non prevedendo ribassi sulla componente economica di prezzo. Vi leggo la norma. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui la disposizione richiamata dal comma 2, può assumere la forma di prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. Punto. Questo è uno spunto per la subordinata di cui sopra. Cioè almeno, e l'ultima cosa che dico questo, per mettere da qualche parte un angolo di quadratura al principio del decoro professionale. Vi ringrazio molto per l'attenzione.
Bene, ringrazio il professor Senzani per la sua relazione estremamente tecnica, estremamente precisa e che sicuramente ha dato molti elementi di valutazione, di riflessione, di stimolo, anche di critica, che magari penso potranno essere poi ripresi nella fase del dibattito. Diamo ora la parola all'avvocato Michiara, che tratterà sotto un profilo diverso, quindi il rapporto tra la legge professionale e la natura e la disciplina del ruolo e della responsabilità dell'avvocato. Prego.
Ringrazio il Presidente. Per quanto riguarda la mia relazione, vista la novità del documento ANAC, ci saranno delle sovrapposizioni con quanto detto dal collega Senzani, ma vista la materia non è semplicissima, io penso che possa essere utile avere delle ridondanze. Allora, quindi la domanda che io mi sono posto è la stessa che è stata posta al professor Senzani, e cioè come gli enti pubblici devono possono incaricare legali. Si può proseguire come sempre fatto sulla base della fiducia, o bisogna occorre bandire delle vere e proprie procedure selettive? Ecco, per brevità procederò per quattro piccoli punti. tenendo presente che i miei riferimenti sono, da una parte, la circolare che è stata citata dall'avvocato Bertuzzi dell'UNA, che secondo me costituisce un punto di riferimento molto importante, e dall'altra mi dà riferimento necessario per il documento di consultazione ANA. Quindi quando dirò UNA intendo la circolare degli avvocati amministrativisti, ANAC intenderò il documento di consultazione che diventerà un atto di regolazione. Ebbene, al di là del mio personale pensiero, che conta ancor meno di quello del collega appunto Senzani, mi trovo a dover necessariamente muovermi tra queste due, chiamiamole circolari, e quindi una dice una cosa, quella dell'ANA dice un'altra cosa. Chi ha ragione delle due? A mio giudizio, a mio personale avviso, la soluzione più lineare, semplice e convincente è quella esposta nella nota appunto dell'UNA, e cioè l'incarico può essere conferito su base fiduciaria. Se non che, come abbiamo detto, l'ANA, che nel suo documento di consultazione, sembra arrivare a conclusioni diverse, anzi arriva a conclusioni diametralmente opposte. Si prefigurano in questo documento gare con tutto il corredo tipico dell'espedizione di dirigenza pubblica, requisiti, criteri, offerte, complicati meccanismi di calcolo dell'offerta economica. Cioè in questo documento ANAC si prefigura l'obbligo di espletare gare anche eccezionalmente al massimo ribasso, che non viene in assoluto escluso, salvo poi non spiegare come dovrebbe essere fatta la verifica dell'anomalia. Il collega Ollari ci ha diffuso ieri una sentenza del TAR Lombardia dell'altro ieri sul punto, molto divertente, quindi non stiamo filosofando purtroppo. Ecco, quindi il documento ANAC parla di gare, e quando intendiamo gare significa che bisogna stabilire dei requisiti preselettivi, pertanto avere un tot di anzianità, avere un tot di incarichi eseguiti in determinate materie, poter di fronte ad una verifica campione dimostrare l'effettività di quel che si è dichiarato, meccanismi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, parametro per il prezzo. Ovvio, se accettiamo il contraddittorio, quel che dice il collega, che è peraltro giusto, può essere smentito dicendo, vabbè, ma se però c'è questa possibilità, perché non posso chiedere un ribasso? Benissimo, ribasso come lo stabilisco? Allora ci sono due sistemi, un sistema di una della proporzionalità inversa e di quella non inversa, e tutti dei complicati meccanismi che l'autorità prefigura. Noi sappiamo che queste gare sono difficilissime, perché nulla è più difficile di effettuare una gara dove l'elemento personale soggettivo si confonde con quello oggettivo. Salutiamo il relatore, io posso stare in piedi, quindi, perché anzi sono più comodo. No, no, prego, prego. Abbiamo appena detto che non c'è niente di più difficile di gare di questo tipo, perché la gara è relativamente semplice quando c'è una chiara distinzione tra la preselezione, i requisiti, i criteri, tra chi si offre e quello che viene offerto in termini oggettivi. In un appalto di costruzione non è che io offro delle persone, offro un progetto, realizzo un progetto. Negli appalti invece ad alta intensità di manodopera, come vengono definiti gli appalti del settore alleggeriti, invece l'elemento personale è fondamentale, in realtà si offre la stessa persona. Pertanto, al di là del problema dei legali, tutte le gare di questo genere sono complicatissime, perché si va ad offrire quello che dovrebbe essere oggetto di preselezione. Esempio, se io utilizzo come criterio preselettivo la maggior anzianità, o meglio l'anzianità, dopo dovrei comunque dare un punteggio all'anzianità, perché che punteggio do in un'offerta di tipo legale? Non posso certo dare un punteggio al progetto di che cosa, di una causa che non conosco. Quindi ecco, ci sono questi elementi oggettivamente molto complessi per questo tipo di gara. Allora, occorrerà formare dei legali ad hoc in grado di sopportare il RUP, il responsabile unico del procedimento. Legali quindi a loro volta selezionati tramite procedura selettiva. Quante consulenze, quanti contenziosi, no? Che abbondanza per gli amministrativisti. Ma allora perché gli amministrativisti, chiedo appunto al nostro Presidente, anziché aderire a queste magnifiche sorti progressive, sostengono contro gli interessi della categoria una posizione ottocentesca sostanzialmente, che non tiene conto delle ragioni della concorrenza del mercato, un mercato che si potrebbe ampliare, perché? Perché come ho detto prima, io costruisco il bando, do una mano al RUP, poi c'è la gara, poi c'è l'avvocato che vince, quello che perde fa ricorso, si incarica di un altro collega, il nostro presidente è contento perché aumentiamo il numero, diciamo, dei ruoli. Allora, è impossibile entrare nella mente dell'estensore della circolare una, animato forse da una non meditata cucchia di soldi, o da un senile sussulto di moralità. Ed è impossibile, ecco, quindi io non so chi l'abbia fisicamente redatta, se Corrado, se Umberto, se Bertuzzi, eccetera. Ciò nonostante, essendo impossibile, no, la motivazione, io posso dire che a me sembra più convincente. Ed esaminiamo il perché. Ebbene, il collega ha già evidenziato alcuni elementi tali per cui la posizione dell'autorità non è sostanzialmente inattaccabile. Ecco, a mio modesto avviso, quindi, è certamente più persuasiva la circolare una. Circolare, però, se mi è consentito, ha il lieve difetto, che come vedremo è anche un pregio, di accettare il contraddittorio circa la messa in gara o meno di prestazioni, delle prestazioni di cui discutiamo. Che cosa significa che la circolare 1 accetta il contraddittorio? Questa circolare argomenta, come effettuato anche dal collega, partire dal codice dei contratti pubblici e lascia solo sullo sfondo quella che potremmo definire come la Grundnorm, e cioè la legge professionale e il codice deontologico, codice che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non è quindi un documento avente una valenza meramente interna. Ecco, così facendo, giocando cioè sullo stesso piano, accetta la tesi 1 di essere falsificata. Per affermare invece, fondare la veridicità di quello che c'è scritto nella circolare 1 che condivido, per radicare quindi la sua precettività, a mio giudizio occorrerebbe invece ribaltare o comunque invertire i termini della discussione. Occorre insomma partire dalla legge professionale che è specifica e cercare di capire se e come sia possibile e conveniente, in base alle discipline in questione, effettuare delle vere e proprie gare. Perché io ritengo che la legge, noi siamo avvocati, la legge professionale sia la nostra Costituzione. Nel caso in cui la risposta sia negativa, solo in questo caso bisognerà vedere se per caso il codice dei contratti prevede invece un obbligo di effettuare selezioni. Solo in questa evenienza si dovrebbe porre il problema di un conflitto normativo, che probabilmente non c'è, come è stato visto. Ebbene, non sottraendomi all'esperimento, proverò quindi ora a vedere cosa succede partendo dalla legge professionale, non dal codice dei contratti. L'avvocato, in base al codice deontologico, è colui che, articolo 1, tutela, quindi l'articolo basilare, tutela in ogni sede il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando nel processo la regolarità del giudizio del contraddittorio. Ebbene, il diritto alla difesa è negoziabile, commerciabile, disponibile? In base alla legge professionale, codice deontologico, direi di no. Non solo, ma lo stesso modus procedendi dell'avvocato non è liberamente disponibile da parte dell'avvocato stesso, tanto all'interno quanto all'esterno del processo. Tant'è che le norme deontologiche si applicano anche ai comportamenti nella vita privata. Si tratta dell'inedita funzionalizzazione, la funzionalizzazione alla quale alludeva prima il Presidente, di un soggetto, l'avvocato, privato. L'avvocato quindi ha essenzialmente, più che dei diritti, dei doveri. Si menzionano fra gli altri il dovere di evitare incompatibilità, e leggi in ordine quelli due al codice, di probità, di dignità, decoro, indipendenza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza, competenza, aggiornamento professionale, formazione, adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo, contributivo, lealtà e correttezza verso i colleghi, cioè verso i competitor, e le istituzioni forensi, evitare conflitti di interesse. Sono tutti articoli distinti, non sto usando dei sinonimi. Dovere di informazione, riservo o segreto professionale, corretta informazione, difesa rapporto di colleganza. Sono tanti doveri. Il codice deontologico prevede poi tutta una serie di obblighi e divieti, fra i quali vi è il divieto di accaparramento clientela e il divieto di comparazione. La comparazione è la base di una corretta gara, la possibilità di comparare. Non solo, ma il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia, sulla fede. Questo significa che l'avvocato, per definizione, non può essere fungibile. Quindi neppure la prestazione dello stesso può essere fungibile. Tutto ciò che è commerciabile, negoziabile, disponibile, è invece tendenzialmente sostituibile con un equivalente monetario. In altre parole, la professione dell'avvocato ha per oggetto il diritto altrui di difesa, diritto dallo stesso avvocato non disponibile, non cedibile. Non sono probabilmente cedibili neanche i crediti che abbiamo nei confronti del cliente, perché in questo modo si violerebbe il segreto professionale. Non economicamente monetizzabile, non rinunciabile sulla base di rapporti di forza. Ciò in quanto l'avvocato, come si è detto, non tutela tanto e solo i diritti dei clienti, quanto nel suo complesso il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa tout court. L'avvocato, agendo nell'interesse altrui, si deve quindi fare carico di una serie di doveri tali da concretizzare, per quanto riguarda appunto la propria figura, una sorta di munus comunitario. Ecco gli interessi alieni, la funzionalizzazione. Da qui la serie infinita di doveri e di divieti sopra richiamati. Ma un munus, un incarico funzionalizzato, può essere messo in gara? Vediamo quindi ora in cosa consiste il principio di concorrenza, il terzo punto, e dopo con il quarto punto, sotteso all'esplicamento di una seria e corretta gara, cioè di una procedura aperta, di un'asta, col criterio del massimo ribasso dell'offerta economicamente più vantaggiosa non importa. Si tratta infatti in entrambi i casi di sistemi accomunati dal fatto che l'elemento prezzo non può essere nullificato, anche se è vero quello che ha detto il collega, che col nuovo codice probabilmente ci potrebbe essere questa possibilità, ma come si suol dire, se poi si accetta il contraddittorio, ben difficilmente, ecco, se bisogna fare delle gare. La concorrenza significa essenzialmente competizione, guerra, anche se in modo non cruento, anche se di tipo economico-commerciale. Il più forte deve vincere sul più debole e prevalere a discapito di tutti gli altri. Solo così la mano invisibile del mercato può dispiegare i propri salutari benefici, quindi non è ideologia, no? È così, cioè questa è la gara. L'impresa peggiore deve giustamente soccombere per lasciare spazio alla migliore. In tale prospettiva gli accordi, le intese, la colleganza e le interferenze, già questa nostra riunione carbonara può essere pericolosa, sono criminalizzate. È più facile finire in prigione per turbativa d'asta che per, come i penalisti non possono conformare, magari che per un omicidio. Quindi tutto ciò che è ordine che interferisce, penso all'ordine professionale, con il libero dispiegarsi della concorrenza, può essere oggetto di criminalizzazione. Affinché una gara possa essere validamente celebrata, occorre quindi che si possa contendere senza badare ai titoli. I principi gerarchici di anzianità e di autorità sono banditi e che si disponga di beni fungibili, commerciabili, negoziabili, comparabili ed altro, nell'ambito di un mercato naturale o artificiale che dir si voglia. Non si ha una gara corretta se non attraverso la sollecitazione di un mercato naturale o mediante la creazione di un mercato artificiale. Ma nel nostro caso, come possiamo costruire un mercato, posto che il lavoro dell'avvocato è e deve essere in quanto tale riservato e non pubblico, non comparabile, se si tratta oltretutto, e come abbiamo visto, di beni fiduciari e non disponibili? Come conciliare poi con il libero dispiegarsi del mercato il ruolo tipicamente gerarchico, senile, oltre che di rappresentanza del Consiglio dell'Ordine? Ecco allora che, nella sostanza, l'operato del legale, il nostro operato, tipicamente infungibile e non economico, proprio nel senso comunitario, di servizi non economici, come si diceva, è intrinsecamente e costitutivamente sottratto ad una logica di concorrenza. La sua natura è sicuramente incompatibile con un sistema che preveda una competizione di tipo economico. Non è pertanto possibile, a mio giudizio, spezzare una gara. Rimane e ritorna quindi ora la domanda: ma se è così, il codice dei contratti contrasta con il quadro ricostruttivo di qui sopra? La risposta, a mio giudizio, è no, ma rimando per brevità la circolare una e poi contenuto condivido e a quello che ha detto prima il collega. A questo punto, se non vi è un contrasto, non si pone neppure il problema di risolvere l'eventuale conflitto tra norme, e l'esito è che, per quanto concerne quindi legali, non vi è sicuramente l'obbligo di espletare procedure selettive. Ma vi è di più: le gare potrebbero essere considerate illegittime in quanto tali, costringendo i legali a violare tutto quanto previsto dalla legge professionale. Violazione di legge. Si pensa al fatto di dover dichiarare in gara il nome dei clienti e l'esito dei giudizi. Cioè, perché si possa fare una buona gara, io devo essere messo nelle condizioni di dire all'ente: guarda che io ho vinto tanti giudizi, oppure ho perso quei giudizi, ma il cliente, anziché aver preso 10 anni di carcere, ne ha presi 2. Questa è una gara vera, no? Se si può fare questo, allora si può fare una gara. Ma come si suol dire, c'è di più. E cioè, a me se non concesso che le procedure selettive siano possibili, non violino espressamente la legge professionale. Ebbene, le stesse, ragionando in termini economici, sarebbero veramente convenienti, logiche, foriere di vantaggi per la pubblica amministrazione? In caso negativo si tratterebbe di un eccesso di potere. Cioè, se anche la legge consentisse di far delle gare, ma la gara è logica, noi amministrativisti diciamo che siamo in presenza di un eccesso di potere, violazione del principio di logicità, a parte il fatto che adesso l'economicità è santificata in tutte le varie post-Bassanini, codice e contratti, quindi volendo una violazione di legge anche questa. Vediamo quindi ora le possibili conseguenze delle gare, e si tratta di mere ipotesi ad interrogativi. Per svolgere una gara seria occorre che l'amministrazione rediga un capitolato esaustivo, un progetto a base della selezione. Per gli appalti di servizi è previsto che vi sia una progettazione preliminare o di fattibilità, come adesso si dice, definitiva e esecutiva per quanto possibile. Quindi un progetto che si sostanzia in un capitolato. Chi redige il capitolato prestazionale, con quali competenze, e se poi la prestazione non si svolge secondo quanto previsto, perché poi la dinamica processuale o consulenziale ha un esito diverso, facciamo causa all'avvocato che ha costruito il capitolato, risolviamo il contratto perché non si può fare una variante eccedente il 50% all'avvocato che ha incolpevolmente variato il capitolato? Alla domanda di cui sopra si potrebbe obiettare: non serve un capitolato, bene, ma se così fosse, sulla base di che cosa il legale dovrebbe fare un'offerta? La stessa ANAC evidenzia come le gare in questione dovrebbero essere bandite tendenzialmente con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I servizi ad alta intensità di manodopera, come le pulizie, a quali noi siamo assimilati, riducono il massimo ribasso. È appena uscito per ESI, cioè di Napoli, no? Un volume, Università di Firenze, gli amministrativisti di Aria della Toscana, in cui abbiamo in un gruppo appunto di persone fatto una serie di interventi su questo argomento. Io ho fatto un articoletto sulla prestazione ad alta intensità di manodopera. Non pensavo che mi sarebbe tornato di attualità, però si fa risale ormai a più di un anno fa. Quindi dice l'autorità ANAC, gare, no? Grosso modo come quelle delle pulizie, c'è alta intensità di manodopera, quindi no massimo ribasso. Ebbene, per le gare in questione, come il collega Senzani, che è espertissimo della materia, sa bene, deve essere nominata una commissione di esperti. Si considera esperto, per giurisprudenza costante, che almeno la medesima professionalità del soggetto da selezionare. Nel nostro caso, quindi, i commissari dovrebbero necessariamente essere dei legali. Ebbene, chi sceglie detti legali? Chi li dovrebbe pagare? Con quali criteri gli stessi potrebbero e dovrebbero poi selezionare i vincitori della gara? Si ritiene davvero possibile che possano essere identificati quali criteri di valutazione dell'offerta quelli elencati nel documento di consultazione dell'ANAC? E li leggo. L'ANAC cosa prevede? Criteri di selezione. Sarebbero quelli preselettivi. Professionalità e adeguatezza dell'offerta. C'è già una contraddizione, perché professionalità è precedente e adeguatezza dell'offerta desunta dal numero di servizi svolti dal concorrente affini a quell'oggetto dell'affidamento. B. Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. Ribasso percentuale unico indicato in offerta economica, qua lo comprendiamo, titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale oggetto di affidamento. sul punto appunto nutro qualche dubbio. Cosa c'entra per esempio l'adeguatezza dell'offerta con il numero di servizi svolti dal concorrente? Quali metodologie possono poi essere illustrate dal concorrente? Lo stesso, senza aver studiato le carte, come può proporre caratteristiche metodologiche? Nel nostro caso, cioè per formulare un'offerta corretta, occorrerebbe prima aver risolto il problema giuridico che affligge l'ente, ma questo sarebbe proprio l'oggetto dell'incarico. Non solo, ma che peso dare ai titoli accademici e professionali senza evitare la gerontocrazia? Far leva sull'elemento prezzo significherebbe poi del resto voler affamare i giovani e o decretare la proliferazione di offerte anomale che dovrebbero essere a loro volta verificati da esperti. Ecco allora che nell'offerta estremamente più vantaggiosa mi è venuto in mente, lo dico come battuta ma non tanto, nel mio studio sono l'unico che crede nel green, l'acquisto verde. Ho preso una macchina che utilizzo solamente io e dove metto dentro l'acqua del rubinetto, poi esce l'acqua depurata e se per tutti gli altri prendono le bottigliette di plastica che inquina. E direte cosa c'entra, no? Perché nei criteri della offerta economicamente più vantaggiosa uno degli elementi cardine sono gli acquisti green, anche per i servizi intellettuali. Quindi io partecipando ad una gara dirò, differentemente dal collega, ho una metodologia di lavoro che prevede che tutti i miei collaboratori siano obbligati a bere green e così pure i clienti ai quali non propino, diciamo, la bottiglia di plastica. In questo modo, ecco. Sul discorso dei titoli accademici, guardate che ha scritto un bellissimo articolo, il nostro collega Giuseppe Manfredi, che è un professore, quindi avrebbe potuto, della Cattolica eccetera, ma lui stesso dice su urbanistica appalti, attenzione, perché, ma allora a questo punto vi vinco tutti io, se diamo un peso, no? E poi li vince il giovane professore, il vecchio professore, poi li può dare in subappalto. E come poi pensabile, stante la vaghezza dei suddetti criteri, individuare ulteriori subcriteri e subpesi? Come noto, infatti, affinché una gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa si svolga in modo corretto, è necessario che siano identificati non solo i criteri, ma anche i subcriteri e subtesi. Nel documento di consultazione dell'ANA questi sono identificati, anche se a titolo identificativo, con il numero di valore economico degli incarichi pregressi assunti dal concorrente e con le proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara. Non è forse illogico dare un peso al valore economico degli incarichi? O è troppo logico? Un incarico può essere di grande valore, ma di estrema semplicità. Sarebbe pertanto più logico attribuire un maggior peso alla complessità degli incarichi e non al peso economico. Ma chi dovrebbe decidere circa la complessità o meno di una prestazione, se non l'avvocato stesso? Se insomma la normativa comunitaria che riconosce la difficoltà e inutilità della concorrenza economica tradizionalmente intesa nell'ambito dei servizi non economici e dei servizi dove le asimmetrie informative rendano opache le trattative, se appunto la stessa normativa esenta le amministrazioni dall'obbligo di bandire gare per i servizi legali, almeno per quelli di sotto della soglia comunitaria, non si tratterebbe forse del tipico caso di sovraccarico normativo l'intendimento di regolare minutamente la selezione dei legali, con ciò violando il divieto di gold plating? Parola chiave, non si può nello Stato, diciamo, membro aggravare, nel momento in cui si traspone una normativa comunitaria, la burocrazia che la comunità ci impone, divieto di gold plating. Tutto è lecito quindi, ma non tutto giova. E quindi al limite è possibile espletare gare anche per i servizi legali, ma non è detto che questo sia conveniente, ragionando in termini economici. In altre parole, per chiudere, tutto è disapplicabile, la disapplicazione, no? Famoso argomento, di fronte al nuovo vitello grasso della concorrenza economica. Il diritto pubblico, soprattutto quello pubblico, soccombe necessariamente di fronte al principio estremo in base al quale, principio che sembra guidare questi pronunciamenti, non ci sono più divieti da osservare o precetti da seguire, ma solo prezzi da pagare e costi da sostenere. Ebbene, anche se si aderisse violando la legge professionale e il codice deontologico, essendo già superata, come abbiamo visto, la Costituzione, al principio in questione, che non ci sono più divieti ma solamente costi e prezzi, non è detto che le gare tra legali siano economicamente convenienti per gli enti pubblici. Le complicazioni evidenziate fanno emergere dei costi di transazione, direbbero gli economisti, di gran lunga superiore ai benefici. Ringrazio, come si suol dire, della triste occasione, ma piacevole per i colleghi, e rimetto, diciamo, il mio mandato al Presidente.
Bene, grazie Avvocato Michiara, ha portato credo molti spunti per la discussione che mi auguro poi seguirà al termine delle relazioni. Adesso sentiamo la relazione del dottor Gerioni, che è magistrato della Corte dei Conti della Lombardia, che si tratterà proprio di quell'altro aspetto, come ha prima evidenziato il professor Senzani. Da un lato abbiamo, diciamo, l'avvocato che deve concorrere, dall'altro lato c'è l'amministrazione pubblica che è alla ricerca di un suo legale, di un suo difensore, quindi ci mostra l'altro aspetto del problema, quindi un'angolatura differente che però ci porterà ad avere una visione più globale del fenomeno. E quindi vedere come la Corte dei Conti si è rapportata su questa fattispecie in generale, e magari poi ci dirà qualcosa se già è maturato qualcosa su questa posizione dell'ANAC estremamente rigida su questo profilo. Quindi ascoltiamo la relazione del consigliere.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io non so se poi quando lascerò quest'aula in cui mi sono, diciamo, seduto varie volte quando collaboravo col professor Glendi con gli applausi, però spero di darvi almeno degli spunti di riflessione su cui ragionare, anche per eventualmente pensare a delle modalità di organizzazione diverse di determinati settori di attività legale, perché oggi purtroppo, forse diciamo ce ne rendiamo conto meno di quello che è, ma il mondo sta cambiando molto velocemente, e l'Europa ci impone di fare delle scelte di tipo finanziario, economico, gestionale, organizzativo, a cui chi vuole restare nella moneta unica non può più sottrarsi. Una di queste scelte, uno dei principi fondamentali dell'assetto europeo naturalmente è il rispetto degli equilibri di bilancio, di cui la Corte dei Conti si occupa, equilibri di bilancio non solo dello Stato, degli Stati, ma anche e soprattutto il pareggio di bilancio degli enti locali. Da questo punto di vista si giustifica quella che è sempre stato un atteggiamento molto cauto della Corte dei Conti nell'affidamento degli incarichi. Da tempo, per quello che riguarda l'affidamento degli incarichi, e non solo legali, ma in generale l'affidamento degli incarichi, la Corte dei Conti ritiene che questi incarichi vadano affidati sulla scorta di procedure selettive, che non solo, che non significa immediatamente la pubblica gara, cioè la gara aperta
o anche la procedura ristretta, ma quantomeno, e poi dipende naturalmente dalle dimensioni dell'ente, un comune come Parma o Bologna potrà, diciamo, consultare prima di dare un appalto per la sostituzione delle lampadine, potrà consultare 3 o 4 ditte o forse anche 10, come ritiene, diciamo, il codice degli appalti, o è chiaro che un comune più piccolo potrà adottare delle procedure diciamo diverse, ma la Corte dei Conti ritiene da tempo appunto che dove sia possibile, e in vista di preservare l'obiettivo dell'economicità, e quindi dell'economicità che non significa essenzialmente prezzo basso, significa un servizio che anche nel caso di lavori, un lavoro che venga eseguito nel migliore dei modi possibili, che, diciamo, nel tempo tenda a conservare il maggior valore possibile per l'amministrazione. E quindi, in generale, la linea generale della giurisprudenza contabile, soprattutto delle sezioni di controllo, è quella di indicare come indispensabile e come utile una procedura selettiva per l'individuazione delle persone in generale cui conferire degli incarichi. E allora ci sono una serie di decisioni della sezione Lombardia che io ritengo particolarmente significative, perché riguardano appunto ad esempio l'affidamento dell'incarico di psicologo, e sono la 176 del 2014, 178 del 2014, l'affidamento di servizi a tecnici, cioè la 51 del 2013 ad esempio, e appunto, ovvero anche l'affidamento di un incarico considerato come che l'ente chiedeva ai sensi dell'articolo 7,8 della legge 131 del 2003, quella che consente agli enti locali di chiedere consulenze in materia, pareri in materia finanziaria alla Corte dei Conti, e che la Corte dei Conti della Lombardia ha sempre interpretato questa competenza in materia finanziaria in modo molto vasto, per cui dà sostanzialmente parere su tutto, mentre io, che sono in aggiuntiva nelle Marche, un parere che secondo me era importantissimo era sul diritto d'accesso, sui costi del diritto d'accesso a civico, e si è ritenuto che non rientrasse nel concetto di finanza pubblica, per cui il parere di fatto non è stato reso. Però la Corte dei Conti ha sempre ritenuto, sulla base di questa, soprattutto la Lombardia appunto, perché ha sempre adottato un'eccezione ampia di finanza pubblica, che in realtà quando si tratta di affidare un incarico vada comunque espletata una procedura selettiva che non ha nulla a che fare con la gara, e che quindi non deve sicuramente spaventare un settore come quello degli avvocati, che per quello che io conosco, cioè ad esempio in realtà medio-grandi, ormai è un settore che è costituito da professionisti singoli, talora molto bravi, ma per lo più da studi organizzati di medie, di piccole e medie dimensioni, ma comunque da realtà organizzative che oggi non, la professione legale in maniera autonoma è veramente esercitata, costituisce esercitata da poche persone, almeno nelle città più grandi. E quindi la giurisprudenza della Corte dei Conti continua a ribadire la necessità dell'affidamento dell'espletamento di una gara. Questo però, per quello che riguarda quando si giunge invece ai servizi legali, la nostra giurisprudenza ha fatto un'ulteriore distinzione, e cioè ha ritenuto, a partire dalla decisione della sezione autonomie 8 del 2008, ha ritenuto che per quello che riguarda i servizi legali bisogna fare la distinzione tra appunto attività, quella che oggi fa il codice degli appalti e che la sezione aveva rinvenuto appunto nelle vecchie direttive comunitarie, e cioè quella distinzione tra, di cui ha parlato l'avvocato Senzani, cioè tra servizi di patrocinio, per cui l'affidamento risulta ancora possibile sulla base, cioè se patrocinio legale, rappresentanza e patrocinio legale, sulla base di il cosiddetto un rapporto fiduciario con l'avvocato, cosiddetto intuitu personae, e invece il vero e proprio servizio di consulenza per la quale bisogna assolutamente distinguere, cioè bisogna distinguere se si tratta di consulenza preliminare o anche successiva appunto ad un'attività di rappresentanza legale, se si tratta di una consulenza di tipo sporadico, oppure se si tratta di un'attività consulenziale che ha ad oggetto un numero indeterminato di vertenze, o un numero indeterminato, scusate, di controversie, e quindi un numero indeterminato di tutte le controversie che potranno interessare l'ente in un periodo determinato nel tempo. Allora, i principi fondamentali fissati dalla nostra giurisprudenza sono questi. Appunto, per l'attività di consulenza legale naturalmente non c'è bisogno di alcuna gara, perché qua si segue l'intuito persone, si deve privilegiare una scelta fiduciaria da parte dell'ente di fronte alla singola causa, e per cui anche le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti che valutano eventualmente la responsabilità che nasce dall'aver espletato, dall'aver affidato un incarico senza una gara e quindi aver eventualmente valutato quello che la giurisprudenza contabile, aver causato quello che la giurisprudenza contabile ha chiamato il danno alla concorrenza, in qualche modo talora parametrato all'utile dell'appaltatore sulla scorta della giurisprudenza amministrativa nel caso appunto di appalti illegittimi, dall'altra invece quindi di concorrente leso da un affidamento illegittimo, talora invece una recente sentenza della Lombardia ha ritenuto che questo invece andasse il danno alla concorrenza nel maggior prezzo rispetto al prezzo medio del mercato, oppure al prezzo praticato da altri operatori che comunque che operano stabilmente sul mercato, quindi non certo quelli che fanno offerte al massimo ribasso. Quindi per questo, per quello che riguarda appunto l'affidamento di incarichi, la giurisprudenza della Corte dei Conti ritiene, la giurisprudenza diciamo delle sezioni di controllo ha sempre ritenuto che questi possano essere dati intuito persone, quindi in una situazione di sostanziale continuità col nuovo codice degli appalti che inserisce l'attività di patrocinio anche non solo rispetto all'attività giurisdizionale in senso stretto, ma anche a quella che costituisce appunto l'alternativa alla giurisdizione, quindi l'attività arbitrale, è un'attività liberamente esclusa dalla procedura selettiva, e poi invece l'attività di consulenza che secondo me bisogna fare una distinzione ulteriore, cioè le sentenze diciamo della Corte dei Conti nella maggior parte dei casi dicono quell'attività di consulenza è comunque un appalto, costituisce un appalto, deve essere in qualche modo preceduto da una procedura selettiva. Però bisogna anche distinguere che cos'è un appalto rispetto ad un contratto d'opera. In molte decisioni della Corte dei Conti si fa, riprendendo la sentenza del Consiglio di Stato di Caringella del 2012, si fa riferimento esclusivamente all'aspetto organizzativo, ma in realtà ciò che distingue l'appalto, cioè si dice bene, distinguiamo, dobbiamo vedere se questo richiede lo svolgimento dell'attività, richiede un'organizzazione e da parte dell'avvocato, e quindi diciamo possa essere qualificata l'attività come un'attività complessa che deve essere svolta in forma di impresa. Secondo me però, e lo rileva bene una sentenza della sezione Lombardia, una decisione del controllo della sezione Lombardia, la distinzione riguarda anche la tipologia di obbligazioni, cioè in un caso siamo nell'ambito di un'obbligazione di mezzi e quella del libero professionista, quindi il contratto d'opera e intellettuale, che è simile appunto alla prestazione dell'avvocato a quella del medico, e forse diciamo quella ancora ritenuta dalla giurisprudenza, che non l'ha ancora trasformata come l'obbligazione dei medici da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultati, per cui la Cassazione in presenza di qualunque operazione andata male non valuta tanto le condizioni soggettive ed oggettive, ma ritiene che il medico non abbia espletato l'attività necessaria, soprattutto quando le attività sono divenute routinarie, eccetera. Invece, per quello che riguarda l'attività dell'avvocato, l'attività dell'avvocato è un'attività necessariamente una prestazione intellettuale, ed è una prestazione intellettuale che integra, da un punto di vista civilistico, un'obbligazione di mezzi e non di risultato, anche perché il giovane studente all'università di Bologna, sedevo davanti al professor Galgano e questi mi diceva: sa quante volte entrerete con le carte, le cause vinte, e uscirete che avete perso, per le ragioni più strane. E me ne resi conto quando facevo pratica all'Avvocatura dello Stato di Bologna, avevo un ruolo già come praticante abbastanza succoso e avevo udienze tutti i giorni, dal pretore, il giudice di pace, e poi c'erano le prime udienze il giovedì, e mi ricordo che tante volte mi impegnavo su delle cose che conoscevo anche molto bene e uscivano delle sentenze il più strampalate possibili. Ad esempio, una che ricordo ancora era quella della libertà delle forme per i contratti pubblici, quindi l'amministrazione poteva assumerli in qualunque modo, quando invece c'è un codice di contabilità che impone per il contratto pubblico la forma scritta. Ma il giudice civile era, diciamo, conosceva più principi che le leggi speciali, e questa è una cosa, diciamo, che riscontriamo ancora oggi, che talora abbiamo delle questioni che riguardano anche il giudice civile e noi chiediamo i danni per una cosa e il giudice liquida dipendenti infedeli, amministratori pubblici, dei soldi a titolo di indennità, eccetera, quando invece, diciamo, l'attività che risulta che hanno sprecato non solo il licenziamento può essere giustificato, ma si tratta di attività dannosa che ha cagionato addirittura un danno all'erario. Quindi l'obbligazione del professionista si distingue tecnicamente dall'appalto anche per la tipologia di obbligazione in sé, quindi per un dato assolutamente oggettivo che riguarda la stessa natura dell'obbligazione: è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Quindi l'assimilazione all'appalto non riguarda solo l'organizzazione, cioè la distinzione dall'appalto, ma riguarda anche la tipologia di prestazioni. Allora, secondo me il dato distintivo che va valorizzato è proprio questo, cioè ritenere che che quando si tratta di affidare un incarico di consulenza, un incarico di patrocinio, nulla questio. Questo incarico, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, delle sezioni di controllo, che è quella che poi informa l'attività amministrativa, perché le sezioni di controllo chiedono dei pareri e poi ovviamente vi si adeguano al fine di evitare di essere chiamati poi dall'altra branca della Corte, quella giurisdizionale, cioè dal pubblico ministero contabile, e essere condannati per aver posto in essere un'attività illegittima e dannosa. E quindi per la consulenza legale nulla questio. Per quello che riguarda invece la consulenza, per quello che riguarda l'attribuzione dell'attività consulenziale, la Corte dei Conti ritiene appunto la necessità di una procedura selettiva. Però io farei un'ulteriore distinzione che non si desume sempre esplicitamente, ma si desume invece da una bella sentenza della sezione, da una bella decisione della sezione Umbria, e la deliberazione numero 137 del 2013, la quale si occupa di un caso particolare, che è quello di un legale interno di un ente pubblico che se ne sta per andare in pensione e che diciamo vuol farsi affidare l'incarico di gestire tutto il contenzioso ad esaurimento, tutto il contenzioso da lui trattato fino ad esaurimento. E l'ente pubblico chiede all'amministrazione se questa fattispecie rientri tra gli incarichi di collaborazione e quindi se possa affidarlo fiduciariamente o se possa affidarlo, se debba affidarlo tramite una gara. E la risposta della Corte dei Conti è quella che appunto quando si tratta di affidare non una singola attività consulenziale, ma si tratta di affidare un'attività, diciamo, complessa come tutta una serie di cause, tutto il settore del contenzioso, oppure tutte le consulenze di cui l'ente avrà bisogno per un determinato periodo di tempo, siamo sicuramente nell'ambito dell'appalto di servizi e quindi per questa attività, che è anche un'attività di tipo imprenditoriale naturalmente, può richiedere un certo tipo di organizzazione se l'ente è molto grande, ma anche no, cioè non è detto che richieda un tipo di organizzazione, perché io ripeto, sulla base della mia scienza privata, so di amici che hanno delle aziende e tutto il contenzioso è concentrato da un avvocato che li segue appunto, quindi diciamo solo l'avvocato con la sua organizzazione minima, un paio di avvocati oppure lui da solo col praticante e la segretaria riesce appunto a fornire, però è chiaro che tutto il contenzioso di un ente pubblico, specialmente se di medie e grandi dimensioni, richiede un'attività organizzativa da parte dell'avvocato e soprattutto lo svolgimento di attività di consulenza può essere ritenuta una prestazione di risultato, in quanto il risultato non è quella della vittoria della lite, non è quella appunto come diceva Chiovenda, dell'ottenimento del bene della vita che risulta leso, ma diciamo, Chiovenda che ha insegnato, lo nomino volentieri, ha insegnato anche in questa università, quindi diciamo non è quello dell'ottenimento del bene della vita che in via giurisdizionale, che non è stato ottenuto appunto secondo, non ha avuto il bene della vita, non è stato attuato spontaneamente, consegnato spontaneamente, non ha avuto la sua destinazione in base alle norme civili, ma appunto attraverso questo bene, questo diritto viene reintegrato in via giurisdizionale. E questa attività, che è una prestazione di mezzi, a mio avviso e anche secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, è sicuramente un'attività che richiede, può rientrare nella nozione di appalto di servizi, appunto sia pure di servizi speciali di cui all'allegato 9, e che il cui affidamento dovrebbe essere soggetto da parte dell'amministrazione, dovrebbe essere effettuato previa procedura di selezione. Allora l'ANAC ne individua appunto queste procedure di selettive e ritiene appunto che si debba predisporre un bando, si possa predisporre una lista in cui gli enti manifestano la propria adesione e in cui gli avvocati manifestano appunto la propria adesione, e però è vero anche quello che dice l'avvocato Michiara, allora alla fine se poi tutti si iscrivono, pensiamo a una grande città in cui si iscrivono tutti e si iscrivono magari anche gli avvocati, il contenzioso del Comune di Milano può far gola a parecchi avvocati, anche non di Milano, e quindi la lista diventa talmente lunga che potrebbe quasi coincidere con l'albo professionale. Ecco, io non sono di Milano, ma immaginiamo quanti avvocati in certe zone d'Italia si possono proporre come oppure anche il professore di diritto amministrativo che è specialista di una determinata materia e sa che nel comune ci sono quelle particolari questioni, o nel comune o nella regione eccetera, si propone appunto, e quindi un albo che viene ad allargarsi a dismisura e quindi diciamo finisce per frustrare, finisce per coincidere con l'albo e per frustrare forse una funzione che è quella della selezione spicciola cui si riferisce l'ANAC. È chiaro che appunto quindi ribadisco quelli che sono ancora una volta e poi faccio delle mie valutazioni della giurisprudenza contabile. La giurisprudenza contabile distingue tra affidamento del patrocinio, per cui affidamento delle funzioni di rappresentante difesa in giudizio anche per una o più cause che sono, diciamo, sorte o che possono sorgere in relazione a un contenzioso che già manifesta i propri atti introduttivi, una diffida, una messa in mora, eccetera. Per queste, anche se si tratta di affidare ad un avvocato più cause, questa attività può essere affidata in tutus personae. Quando invece quindi si tratta di affidare un'attività di consulenza, questa attività integrerebbe un appalto di servizi e quindi andrebbe espletata mediante una procedura selettiva. Scelga poi l'ente che cosa fare, se fare un bando di gara, se fare una procedura appunto una procedura ristretta, quindi pubblica un bando, invita le ditte ad offrire, eccetera.
Le legiste,
gli avvocati, scusi, ormai è talmente un lapsus freudiano, esattamente. Ecco, poi la ditta è anche sbagliata, perché non è impresa. Beh, già ci avete pensato un po' da soli, insomma, trasformandovi in società di professionisti, eccetera. Ecco, quindi diciamo un po'
è un futuro.
E comunque, e invece, quando, secondo me, il punto che rimane ancora non del tutto chiaro è quello della singola consulenza, cioè si tratta di affidare una consulenza, e qua siamo un po' ai limiti. Io, sulla base della giurisprudenza appunto di questa decisione della sezione Umbria, la numero, chi la volesse leggere, la numero 137 del 2013, tra l'altro il presidente Sprecola, il dottor Longavita, quindi sono dei bravissimi colleghi, e ritiene che appunto non sia possibile affidare, costituisca un appalto, l'affidamento di una serie di attività legali e quindi di una serie, diciamo, quando l'attività diventa seriale e integra più un'obbligazione di mezzi che non che un'obbligazione di risultato che non di mezzi, cioè tu mi devi fare tutto il contenzioso, cioè l'attività non è il risultato utile come nella patrocinio, nella difesa e rappresentanza in giudizio, non è tentare di portare a casa il più possibile, se non di vincere la lite, qua è quella di ottenere quello che è possibile ottenere dalla controparte, cioè ottenere, diciamo, dirimere la lite ottenendo il più possibile. Il problema resta invece, appunto, qua l'attività di consulenza generalizzata, ovvero l'attività di prestazione di un servizio legale generalizzato a favore dell'ente, diventa quasi un'obbligazione di risultato, cioè tu non è che devi vincere, mi devi fare una serie di attività, e quindi questa attività, a mio avviso, nonostante tutte le distinzioni, i richiami alla legge professionale che ha fatto l'avvocato Michiara, questa attività resta un po' la caratteristica fondamentale dell'appalto, e ovviamente di un appalto di servizi che ha una definizione generale, come ha detto la sezione Lombardia nel 2016, la sentenza, la decisione resa dall'amico Donato Centrone, la 162 del 2016, in cui finisce, e che poi l'ANAC ha ripreso, una nozione che finisce per inglobare anche il contratto d'opera intellettuale. Però una distinzione possibile, secondo me, è ancora possibile quando si tratta di una consulenza sporadica. È chiaro, da un punto di vista, diciamo, da un punto di vista della giurisprudenza della Corte dei Conti, dovremmo dire che anche quella consulenza, specialmente se ha un determinato valore, è un'attività che dovrebbe essere affidata con una procedura selettiva. Ma la procedura selettiva
è un'attività che realizza i principi di economicità dell'amministrazione, cioè per affidare una sola consulenza io svolgo una serie di attività che coinvolgono il personale, preparo, predispongo un bando che rischia, talora può rischiare di pregiudicare quegli stessi principi per cui la procedura selettiva, la procedura di evidenza pubblica, come dicono gli amministrativisti, quindi anche quella concorsuale, è stata pensata. Cioè quella di io metto in difficoltà l'amministrazione perché mi deve predisporre il bando, deve invitare, deve, per affidare un'attività consulenziale che magari è un'attività anche di valore minore, di non elevato valore e quindi rispetto alla quale diciamo potrebbe rivolgersi ad un professionista con cui si è già trovata a lavorare e quindi è rimasta soddisfatta, o ad un professionista che è il soggetto più esperto della materia. È chiaro che il codice degli appalti impone all'attività legale delle riflessioni, cioè che è quella ovviamente di, se vogliono concorrere gli avvocati, se vogliono concorrere ad accaparrarsi, ad ottenere l'affidamento, accaparrarsi è una brutta parola, ad ottenere l'affidamento di incarichi legali nella pubblica amministrazione che non riguardi il singolo contenzioso, ma riguardi tutto un complesso del contenzioso, oppure riguardi non solo appunto il contenzioso, le consulenze, ma anche tutto il complesso del contenzioso, a predisporre ad organizzarsi per essere in grado di produrre, di proporre un prodotto che sia immediatamente valutabile dalle pubbliche amministrazioni, in termini un'offerta, cioè in termini di prezzo, di qualità, di standard, di tempi di esecuzione, di specificità professionali dei professionisti che rendono, non si tratta di dire che appunto seguono le procedure green, requisito che si trova spesso negli appalti e che comporta l'affidamento a scapito di altri requisiti nel caso dell'offerta tecnicamente più vantaggiosa, e che al magistrato contabile fa subito sorgere la lampadina che ci sia qualcosa che non vada, perché non è un requisito, non è quantomeno un requisito indispensabile per l'affidamento di determinati tipi di appalto. Però questo sicuro, che questo tipo, il codice degli appalti da un lato e la giurisprudenza della Corte dei Conti che si va evolvendo verso questa distinzione, richiede da parte appunto degli avvocati che vogliono concorrere, all'affidamento soprattutto diciamo di attività che vadano oltre la singola, la sporadica controversia, ma sia l'affidamento della gestione dell'intero pacchetto del contenzioso o di determinati settori del contenzioso, predisporre delle offerte che corrispondano ai criteri grosso modo delineati dalla Corte dei Conti, dall'ANAC, che è quello appunto della professionalità degli avvocati, di un certo tipo di prezzo, di costi, che ovviamente non è, come è stato detto e come rileva giustamente l'ANAC, non è semplicemente quello del prezzo più basso, perché come abbiamo visto nelle gare per i lavori pubblici il prezzo più basso poi porta o al fallimento delle imprese o al recupero dei costi con la richiesta di varianti che sono ammissibili, che fanno lievitare i costi se prima si fosse, e quindi questo comporta sicuramente un'attività organizzativa notevole. E io quello che voglio dire in conclusione è che sicuramente il mondo sta cambiando e naturalmente bisogna evolversi ed adattarsi a questo cambiamento. È successo o sta succedendo anche per altre categorie professionali sulla scorta delle decisioni della Comunità Europea. Mi viene in mente ad esempio gli spedizionieri doganali, che avevano la rappresentanza esclusiva degli operatori per le dichiarazioni in dogana ed era una professione diciamo, molto molto remunerata, perché diciamo, non si prendeva il loro listino, la loro tariffa, non era a causa, e quindi sulla base di tutti quei criteri, studio della controversia, assistenza udiente, ma era per pezzo. Ma diciamo, se uno stazioniere guadagnava 500 euro per un'autovettura, quando sdoganava un camion di autovetture con un'attività sostanzialmente ripetitiva, tranne l'identificazione della matricola, oggi quell'attività sulla scorta dei nuovi codici europei non può più essere riservata agli stazionieri, quindi le ditte possono svolgerla direttamente, oppure non può essere riservata appunto solo a persone iscritte in determinati albi. Quindi stare nell'Europa, nella moneta unica, e quindi essere soggetto a quelli che sono, che conoscete tutti come i parametri di Maastricht, e quindi a un certo rapporto tra indebitamento e PIL che il nostro paese, diciamo la verità, non riesce mai a rispettare, ma non perché non mette abbastanza tasse, perché di tasse siamo proprio tra i più alti, ma perché poi questi soldi non li spende bene, o li spende in attività che non producono ricchezze. Io sono 20 anni che sento parlare solo di politiche fiscali, ma di politiche economiche non se ne fanno quasi più. Quindi è un paese che tassa i cittadini, che spende e che non riesce a produrre alcun tipo di ricchezza. E quindi naturalmente non fa altro che chiedere ai cittadini sacrifici, alle pubbliche amministrazioni sacrifici, e quindi il rispetto del pareggio di bilancio, dell'economicità, porterà anche naturalmente l'amministrazione ad affidare servizi legali un po' come gli appalti. Come sono stati affidati questi appalti negli ultimi anni? Sono stati affidati in modo virtuoso? No. Anche perché abbiamo visto, io vengo stamattina, sono stato partecipato a un convegno sulla corruzione, che l'Italia è uno dei paesi con il maggior tasso di corruzione. Il rischio di un'eccessiva procedimentalizzazione anche dell'affidamento degli incarichi può portare che dall'intuito persone si passi ad un altro sistema di incentivazione dell'affidamento, che è quello appunto della corruzione di tipo non solo economico ma anche ambientale. Tu sei amico dell'amico, tu, io sono del partito, e quindi tu sei l'avvocato del partito, e quindi questo è secondo me il maggior rischio di questa procedimentalizzazione, cioè il fatto che in un paese come il nostro, dove ci sono delle procedure, c'è sempre il rischio che qualcuno, pur di collocarsi prima degli altri, faccia il furbo. Vi ringrazio.
Bene, ringraziamo il dottor Cerioni per il suo intervento, che ha fornito sicuramente ulteriori spunti di discussione, quindi in attesa di avere dall'avvocato Orienti la lista di coloro che vogliono intervenire, io mi permetterei di fare qualche brevissima considerazione, anzi quasi alcuni interrogativi anche ai relatori. Punto, diciamo, che di discrimine che è stato richiamato sia ora da ultimo dal dottor Cerioni sia dal professor Senzani è quello dell'attività organizzata. Ecco, su questo mi lascia qualche perplessità, cioè se l'avvocato, vero è che adesso si fanno le società, però non mi è chiaro questo discrimine poi come cosa, nella concretezza come si cala. Se, per quanto io abbia esperienza, a me è capitato di vedere che i comuni di solito danno un incarico a un avvocato per dire quando ho una convenzione urbanistica, come mi regolo, e di volta in volta chiamo questo avvocato. Ora, questo avvocato però appare come singolo avvocato, cioè questo tipo di organizzazione non mi è chiarissima su come, ecco, se magari i relatori su questo punto, perché siccome il discrimine è forte, diciamo, tra gara sì e gara no, sarebbe interessante un attimo capire questo profilo dell'avvocato che esercita un'attività organizzata, perché mi sembra una specie di contraddizione in termini, cioè l'avvocato come noi lo conosciamo storicamente è un libero professionista, e pongo l'accento sul libero nel senso che è al di fuori anche dell'organizzazione, quindi se magari un attimo...
Io voglio rispondere per quello che è la giurisprudenza contabile, poi lascio la parola al professor Senzani. La giurisprudenza contabile parla di organizzazione per distinguere l'attività organizzata, cioè quella imprenditoriale vera e propria, dall'attività legale, e dice diventa un appalto quando l'appalto è un'attività organizzata, l'attività legale no.
Cioè organizzata nel senso che ho una pluralità
l'appalto, diciamo, l'attività dell'appaltatore del servizio è un'attività che richiede una determinata organizzazione, l'attività legale di regola no. E io poi ho citato, e quindi non vorrei avervi confuso, il requisito dell'organizzazione per dire, siccome ormai è necessario che si va in questo senso, nel senso che il codice degli appalti, il documento di consultazione ANAC, che poi non so se diventerà una linea guida ai sensi del codice, non è previsto, l'ANAC l'ha qualificato come una sua attività regolamentare, quindi una sorta di circolare, diciamo, ma comunque magari verrà trasformata prossimamente con un documento di consultazione, quindi anche come ordini potete, insomma, interloquire e quindi facendo valere tutte, e poi diventerà magari una deliberazione e quindi con un valore che è tutto allo studio, insomma, capire qual è il valore giuridico delle varie manifestazioni ANAC, integrative dell'ordinamento, regolamentari, eccetera. E però io ho parlato del requisito dell'organizzazione perché ho detto nel momento in cui si va verso questa tendenza sia dell'ANAC, sia della Corte dei Conti, sia nell'interpretare, quindi quello che diventa un po' il diritto vivente nell'interpretare le norme, cioè gli organi dotati di una potestà interpretativa dicono che bisogna fare in un certo modo, e allora è chiaro che diventa essenziale anche per l'avvocato l'organizzazione, perché ieri leggevo una sentenza che non posso citarvi, ce l'ho nel computer, se dopo l'accendo ve la dico, della Corte dei Conti della Calabria, una sentenza del 2016 molto recente che fa una distinzione ancora diversa, cioè condanna gli amministratori di un comune per l'affidamento delle cause legali, quindi di un elevato contenzioso, a sempre gli stessi avvocati, con un dispendio economico notevole, e dice trattandosi di tutte le cause che appunto arrivano in quel periodo, e quindi siamo in quell'attività legale di patrocinio che da un punto di vista, diciamo, della summa divisio delineata dalla Corte dei Conti, quindi dalla decisione della sezione autonomia 2008, presidente Mastro Pasqua, che è stato presidente del controllo a Milano, era una persona molto precisa, puntuale, lui dice attività di consulenza e quindi sì, gara, procedura selettiva, non pensiamo alla gara, al bando, alle complicazioni, attività invece di affidamento del patrocinio legale, no, intuito persone. E invece quando però, come dicevo io, non si va più dalla singola ma si viene a richiedere al professionista di espletare un certo servizio che non è più l'attività di mezzi, da predisposizione della difesa tecnica, ma quella di assicurare la gestione più in generale del contenzioso e quindi anche dell'attività consultiva, oppure solo il contenzioso giurisdizionale, perché magari si affida l'attività consultiva a funzionari interni che magari hanno la qualifica di avvocati ma non esercitano, eccetera, a seconda dell'ente, è chiaro che questo per fornire una sorta di offerta all'ente locale che a seconda della dimensione dell'ente locale forse richiede un'attività organizzata. Però di organizzazione la giurisprudenza contabile ha sempre parlato per gli appalti, cioè per dire guardate l'attività del legale richiede quell'attività intima, riflessiva e individuale che va distinta dall'attività organizzativa. Quindi non c'è bisogno di attività organizzativa, anzi l'attività legale non è caratterizzata, almeno nelle decisioni che ho letto fino ad oggi, dall'attività organizzativa. Cioè si dice l'attività legale, l'attività di consulenza, l'attività soprattutto di patrocinio,
non è appalto proprio perché non richiede l'organizzazione per essere svolta, che invece è richiesta per lo svolgimento ad esempio del servizio di polizia. Se io voglio assumere il servizio di polizia solo dell'Università di Parma, sicuramente da solo non me lo affidano questo servizio, ma neppure se siamo io e il professor Senzani, se vogliamo fare una società, lo chiamiamo anche l'amico Piperato, poi dopo già lì. Insomma, in tre non ce lo affidano, quella deve essere un'attività organizzata, in un certo modo. Per l'attività legale la Corte dei Conti dice, guardate che il legale può fare la sua attività anche da solo. Io ho degli amici che hanno delle aziende e che si affidano ad un legale per tutto il contenzioso, aziende medio-grandi, quindi il legale può svolgere una serie di attività anche da solo. Quindi questa organizzazione non è richiesta, anzi serve a distinguere proprio l'attività legale da quella organizzata imprenditoriale. Però nel contempo, io quello che appunto lo dico l'ultima volta, poi passo la parola, senza essere noioso, è che se si vuole fornire, ad esempio io sono sostituto delegato al controllo in una società partecipata pubblica che si occupa di appalti ambientali a Roma, e questa società affida all'esterno dei servizi legali, affida all'esterno delle consulenze, ad esempio della predisposizione di determinati delle ricognizioni di determinati settori normativi, degli approfondimenti, dei pareri, perché effettivamente all'interno a sei legali, io all'inizio li avevo anche ripresi, però poi questi sei legali fanno di fatto altre attività, quindi non si dedicano all'attività legale in senso tecnico, ma svolgono attività sostanzialmente dirigenziale o di supporto agli organi amministrativi, e quindi fanno attività amministrativa di gestione, sono diciamo organi di staff, di collaborazione, e allora danno all'esterno. E ovviamente quando si tratta di decidere si prende tra vari studi quelli che offrono la possibilità di offrono un servizio, non è solo il fattore costo ma anche i tempi, il numero di soggetti che operano all'interno dello studio specializzato in diritto amministrativo, in diritto ambientale, in diritto degli appalti pubblici. Questo per dire il requisito dell'organizzazione cui ho fatto riferimento, e che si distingue dal requisito dell'organizzazione degli appalti di cui fa riferimento la giurisprudenza contabile, requisito dell'organizzazione che non è richiesto per l'attività legale in sé in senso tradizionale. Grazie. Passo la parola.
Mozione d'ordine che faccio io, nel senso che non so se per vogliamo fare un giro di domande o.
Sì, volevo come sapere se c'era già qualche.
Abbiamo un intervento programmato che è quello di una richiesta di intervento dell'avvocato Cilesi, domanda o richiesta di intervento dell'avvocato Guarani.
Facciamo prima le domande, magari facciamo tutti gli interventi e poi le risposte.
Siamo
in giro. Sì, va bene, allora cominciamo dall'avvocato Bertucci?
Se
qualunque. Questo è portatile.
Allora, mi riannodo alla mia prima, diciamo, più che provocazione ai primi cenni di saluto, e chiedo qualche minuto in più perché naturalmente modificherei il taglio di ciò che pensavo di esporre per conto di una alla luce di ciò che ci credo aiuta. Ripercorriamo un istante il comunicato, e mi ha fatto diciamo piacere è stato preso a riferimento nell'ottimo intervento di Michiara, ha fatto una scelta che è stata denudata, è vero. Nella discussione fra di noi ci ponevamo oggettivamente il problema di se e in che misura porsi davanti al nuovo che avanza, perché si dice bisogna anche adeguarsi a un mondo che cambia. Ma siccome non cambia sempre in meglio, allora bisogna anche chiedersi dove si vuole andare dal punto di vista delle scelte strategiche. Il mero arroccamento in chiave, scusate se prendo un piglio anche un po' come dire semi-ideologico, ma di politica del diritto si tratta, di politica del diritto, quella alta. L'arroccamento sulla deontologia, è o non è giustificato? Il fatto che noi nel comunicato non affrontiamo questo non vuole assolutamente dire che non ci sentissimo supportati da quel bagaglio che ultimamente, quindi ho veramente apprezzato, oltre alla capacità dialettica e anche ironica che consente il distacco che ha disposto il collega, che ho molto, ripeto, apprezzato. E riprendo la principale: non è che non ci sentissimo supportati, è che ci pareva clamoroso l'errore in cui incorre l'applicazione acritica dell'articolo 4. In questo senso provo a spiegare la posizione di una. La posizione di una suona in questo modo: ma possibile che quella, chiamiamola dicotomia, diamola per scontata per un istante, nel senso che in realtà si lasciava sul campo ciò che ha richiamato la domanda molto acuta del dottor Conti, perché il presupposto per discernere tra una consulenza, chiamiamola, assoggettabile alla natura di appalto di servizi e differenziarla da ciò che non lo è, parlo della consulenza in questo momento, mi pare molto vago e si riduce a un aspetto quantitativo, mi sembra che anche la risposta poco fa del relatore si possa sintetizzare così. Però ripeto, torniamo sulla principale. Ammesso e non concesso che ciò sia fondato, la scelta di fondo è obtorto collo. Nel 2012 il Consiglio di Stato consolida quella dicotomia, che è anche quella delle sezioni delle Corte dei Conti, che è stata correttamente ricordata. Quindi scusate se insisto su un intervento meno tecnico, meno giuridico di chi validamente ha trattato il tema, ma di politica del diritto, perché noi come Unione delle Camere credo che dobbiamo porci il problema, mi ripeto, di dove andare. Allora, in quell'ottica lasciamo sul campo la constatazione che ciò che risponde lato senso al patrocinio, cioè a ciò che non è cedibile, commerciabile, fungibile, tutto ciò ci pareva comunque un paletto adeguato. E non a caso il comunicato poi affronta e ricorda in poche righe il distinguo tra ciò che è appalto e ciò che è, tra virgolette, prestazione d'opera intellettuale, codice civile, eccetera. La deontologia e la legge 247 vengono considerati in parte recessivi nei confronti della logica del mercato. Piaccia o non piaccia, il nostro interlocutore è un interlocutore che tende a calpestare la disciplina professionale. Dopo, nei pochi minuti che io ruberò anche a riguardo, porterò quell'esperienza da consigliere all'Ordine Bresciano che dicevo. Quindi, in quest'ottica abbiamo ritenuto che sarebbe stato sbagliato riproporci solo in nome della peculiarità di una fonte professionale, che c'è, che risponde a nostro avviso anche a un richiamo costituzionale, ma che viene tacciato sempre di essere, sì, l'esordio ironico ottocentesco, senile, corporativo, di retroguardia, il mondo cambia. E quindi abbiamo pensato, lasciamo, non in sordina, lasciamo fuori dall'agone e accettiamo il contraddittorio, perché ci sembra che comunque la lettura sia sbagliata. Non eravamo arrivati alla acutezza, quindi oggi ringrazio molto il collega professor Senzani, non eravamo arrivati alla acutezza del perché non ci convinceva il 4. Avevamo, e se avete letto il comunicato, avevamo sottolineato due clamorosità, due illogicità manifeste, dicono gli amministrativisti. La prima: nel quadro precedente, quello che la giurisprudenza consolida di fatto con la pronuncia da tutti richiamata del Consiglio di Stato del 2012, in quel quadro, diciamo, precedente, si partiva dal presupposto che bisognava chiarire all'interno dei servizi legali, perché le direttive precedenti e le loro tabelle nei settori esclusi, perché tra l'altro la nozione di settore escluso, nessuno poi lo ricorda, è stata superata, ma lasciamo stare, nei settori esclusi a livello europeo dicevano
servizi legali senza nulla specificare, quindi senza specificare cosa poteva essere comunque assoggettato a una procedura tra virgolette di evidenza pubblica e ciò che invece poteva andare in intuito personale. Noi l'abbiamo letta così la contraddizione. Possibile che nel momento in cui finalmente la direttiva successiva nel 2014 nella tabella si fa le specifiche, finalmente si dice arbitrato stragiudiziale che è votato al contenzioso e comunque in primis tutto ciò che è riconducibile a contenzioso giurisdizionale o paragiurisdizionale, pensiamo appunto alle autorità eccetera, possibile che proprio quando finalmente abbiamo la specifica l'abbiamo accompagnata, e ringrazio molto in questo di averci supportato, dai considerando che valutavamo noi, che noi abbiamo richiamato. Possibile che proprio a fronte di questi due pilastri, perché appunto i considerando sono criterio teleologico ermeneutico, facilitano la lettura e l'applicazione delle norme. Possibile che proprio in quel momento, con mera fonte interna, si crea il pasticcio? Perché apparentemente viene recepita senza modifiche, però riformulo un articolo 4 che qualcuno ad arte immediatamente già a maggio l'anno scorso diceva 4 combinato 17 vuol dire che rientra dalla finestra quello che è espulso dalla porta, per cui non avevamo l'acutezza che oggi ci ha, credo, supportato o che tenteremo di utilizzare, soprattutto rispetto alla questione ottima come impostazione, non confondiamo gli istituti giuridici con quello che riguardava solo il secondo dei tre segmenti, che è l'unico che occupa e preoccupa la fonte, tra virgolette, europea. Per cui, concludendo, centrato il discorso di Michiara, noi non ci conoscevamo neppure, però come spesso capita, come sono tra i due che hanno messo la mano più pesante, l'altro sta lì, quindi al testo, oltre che senili, la scelta che ho denudato è questa. Adesso dobbiamo però anche fare un passo in più. Ecco perché dico, non porto solo una posizione di una che è in fieri. Dobbiamo guardare gli scenari e quindi a titolo personale mi auguro che nel direttivo del 4 maggio i rappresentanti delle Camere discutano di questo punto, due punti. Ma se ANAC non recede, che fare? Abbiamo due contingenze ovvie. A medio tempore devo sopravvivere, primum vivere, mi diceva il collega poco fa. E secondo, come mi rapporto in prospettiva? A medio termine accennavo prima, si può cadere in piedi. Ci sono una serie di logiche interne che noi non condividiamo, lo accennavo nella, tra virgolette, nel senno di saluto, quando ironizzavo sul concetto in via subordinata nella denegata ipotesi che. E allora c'è il sottosoglia, quantomeno, grazie anche agli ulteriori criteri di contraddizione che emergono col 37-38 e con il 142, ottimo anche a questo supporto, quindi spero che lo inseriremo nelle osservazioni ad ANAC, però torno anche qui sulla principale, il sottosoglia del 36, oltre che scandalosamente poter arrivare a conseguenze diverse, adesso in ogni caso noi non lo volevamo accettare, abbiamo scritto nel comunicato che non accettavamo la logica del 36, perché è una logica interna, perché se io accetto la via di fuga del funzionario di turno, del segretario anche capace a mediare, a sopravvivere, del dirigente che mi dice facciamo il 36, congruamente motivato, accetto però una qualifica e continuo a spostare l'asticella come l'avevo già spostata quando accetto che solo per un mero criterio quantitativo non meglio precisato la consulenza cosiddetta continuativa io l'abbia persa per strada, anche se in teoria la potrebbe fare il legale da solo, nel suo studiolo artigiano di provincia non strutturato stabilmente. Però anche qui riprendo la principale, in quell'ottica noi dobbiamo riflettere circa il che fare rispetto alla posizione che assume ANAC. E allora la subordinata del 36 nelle more di un contenzioso, nelle more di un contenzioso che io chiederò, mi auguro anche a Corrado e altri del direttivo,
che venga portato in periferia. Ci sono, come noto, materie nelle quali siamo legittimati. Se avessimo voluto avremmo impugnato il decreto Paino sull'altra vilente esperienza recente, chissà perché si stanno sommando, quella che ci detta con la maestrina della penna rossa e blu i limiti dimensionali dei siti difensivi, che non ha precedenti e comunque declinata in diritto amministrativo come in nessun altro ramo, però non è la sede nel momento. Riprendendo la principale, se andiamo al contenzioso ci aiuterà, credo, il convegno, mi dai tempo, il convegno che Solom, ma anche modestamente la Cadlo e le altre camere lombarde, le quattro camere Lombardia, organizzano, non c'è ancora la data esatta, forse il 16 giugno, insomma diffonderemo tramite una e link, eccetera, un convegno sulla normativa liquida, quella che oggi si chiama, perché mutiamo sempre dall'inglese come se il nostro linguaggio fosse più povero, ed è il contrario, la soplo, e in particolare quel magma che è la potestà ANAC. La prassi, si diceva, la prassi. Il comunicato una, Michiara ci fa un favore mettendolo sullo stesso piano di ANAC, ma è un untorello, perché nessun funzionario si sente benché minimamente condizionato dal comunicato di una libera associazione, mentre invece il comunicato, pardon, il potere regolatorio, perché invoca espressamente ANAC, che poi applica il 213. Se applica il 213, integra quel MONS che non si è mai visto nel nostro ordinamento, ma tant'è ormai lo stato di diritto, e cioè che colui che emana un sottosistema di norme otterrà di avere norme più efficaci delle fonti superiori, perché lui è il medesimo che le può applicare e sanzionare, e quindi tiene, scusate, si è molto il concetto, tiene il funzionario che deve decidere, quindi scusate la caduta di stile, è come il Consiglio di Stato che dovrebbe appunto decidere sul suo regolamento per i limiti dimensionali. Tant'è che noi anziché fare ricorso abbiamo preferito fare, scusate se vi lago, un'istanza di riesame. Per ora arrivo al dunque, la prospettiva è quella di impugnare, e il convegno che ci sarà il 16 ci auguro come oggi ci dia una mano, perché affronterà specificamente il problema della giustiziabilità, dell'impugnabilità, eccetera. Circa l'esperienza dell'ordine invece, consentitemi solo due minuti, a questo punto la abbatto, è quella che si riconduce alla vicenda Michiara, perché è perfettamente così, chi non ne usciamo, chi siamo ormai nel guado, cioè da molti anni noi siamo cornuti e mazziati. Perché? Perché quando serve al sistema siamo imprese e dobbiamo subire, recedere, le nostre fonti vengono schiacciate come recessive in nome del mostro europeo della concorrenza, davanti al quale anche i principi costituzionali dovrebbero cedere il passo quando serve. Al contempo però non veniamo liberati dai doveri che vengono richiamati, col sonoro risultato che ad esempio un consiglio d'ordine come capitò a me nel 2009, solo perché stava applicando il codice deontologico, solo per questo, finì sotto procedura sanzionatoria della DCM, così come c'è finito il CSM, e con l'applicazione anche di pesanti sanzioni, come noto recentemente. Questa contraddizione, lasciatemi concludere, è quella di contesto, perché ho preso molto tempo e mi scuso, ma è quella in cui inquadrare queste vicende, perché in prospettiva comunque, e qui confesso la mia scelta ideologica, da quando sono stato al Consiglio dell'Ordine ho seguito l'iter di riforma dal 247, dal 2008 al 2012, e quando venivano presentati gli emendamenti per selezionare l'accesso alla professione forense, era esattamente sempre il momento in cui arrivavano gli emendamenti per riallargare la base. E quindi se io voglio proletarizzare una categoria e voglio operare con concentrazioni di mercato, prima creo le sacche di disoccupazione come accadeva nelle manifatture del 700, avrò creato gli affamati e creo i presupposti per, scusate per la dichiarazione ideologica finale, e Piero di aver sollecitato altri interventi.
Grazie. Con riferimento alla subordinata e al primum vivere, tenete conto che col correttivo l'articolo 36, secondo comma, lettera A, è stato modificato. C'era scritto adeguatamente motivato, non c'è più adeguatamente motivato ed è precisato che non c'è neanche bisogno di. Che significa? Che in generale per tutti i contratti sotto i 40.000 euro il rapporto è fiduciario, la scelta è discrezionale senza nessun tipo di... Io rimango poi legato al fatto che resta fermo il principio della, diciamo così, del provvedimento amministrativo, che deve essere adeguatamente motivato. Ma adeguatamente motivato riguarda qual è il tema, qual è la professionalità richiesta, perché quello non un'altra, non una gara di selezione. Bene, questa è solo una precisazione in transito. Silena, avvocato Ceresi, che voleva esporsi.
Io rischierò di essere noiosa e ripetitiva, però voglio agganciarmi alla domanda del Presidente e al Presidente di perché. Io parto dallo start, e lo start per me è la definizione del contratto che andiamo poi a stipulare con l'amministrazione. Mi è molto piaciuto questa sollecitazione del professor Sanzani che il codice avrebbe un obiettivo. Noi poi ce ne mettiamo 3.000 e quindi tutto diventa più confuso. Ma l'obiettivo principale è quello di aprire alla concorrenza, di selezionare il contraente e non di definire il contratto. E siamo ancora qui a definire il contratto che io partirei da lì, perché prima definisco che cosa voglio comprare, poi definisco il target degli operatori cui mi riferisco, così dico no. Io dico sempre, io non voglio, cioè devo, l'operatore mi dice ma devo fare la gara e io chiedo, no, sì, ma devi dirmi cosa vuoi comprare, qual è il tuo bisogno, definito il bisogno in modo preciso, cerchiamo il fornitore di quel bisogno, perché da quello si parte e poi si mette sulla gara. Sì. Queste riflessioni che si aggiungono a quello che avete detto voi, ma che io forse per colpa mia non ho ancora ben capito dove andiamo, mi viene anche in soccorso una serie di procedure di gara sui servizi legali, perché i servizi legali, i bandi di gara, prevedono l'iscrizione all'albo, alcuni sì, alcuni no. E allora mi chiede un'attività riservata? Non è un'attività riservata? L'ANAC quando mi fa i sottosettori dei commissari da individuare nelle commissioni giudicatrici mi distingue l'avvocato non dallo consulente legale e già lì noto qualche fuga freudiana, ma un esperto legale in enti pubblici sarà un quid pluris rispetto all'avvocato? Non lo so, me lo chiedo perché vorrei capire chi sono, prima di tutto. E quindi io mi chiedo, ma sono un avvocato, ma sono un avvocato specializzato? Perché poi quando vado a vedere degli altri bandi, io mi trovo delle attività riservate per la consulenza a RUP in materia di contrattualistica pubblica, non di contenzioso né di precontenzioso, ma di consulenza a RUP, attività riservata agli avvocati, quindi forse sono di più degli esperti legali per gli enti pubblici, ma con un fatturato da 700.000 euro in contrattualistica pubblica. E io mi chiedo, ma seppure nella carta intestata potevo dire che sono esperta in diritto amministrativo. Poi mi confronto con l'avvocato Orienti, mi dice no, però il regolamento non è partito, evita dei problemi deontologici, magari l'ordine, un po'. Ah, ma io quello faccio, ma no, sei un avvocato, ancora non puoi dirti avvocato specializzato. E allora ritorno indietro sui bandi, li leggo. E mi viene in mente quello che diceva l'avvocato Michiara, e cioè, ma è un rapporto fiduciario quello che io sto facendo con l'ente? Perché poi qualcuno mi scrive, fuori dai casi di impossibilità sopravvenuta e di risoluzione per inadempimento, qualora l'appaltatore, e già sono appaltatore, receda dal presente contratto, sarà tenuto al pagamento di una indennità in favore del comune, pari a 1.000 euro. Ma io, di mio, quando ritengo che il cliente non abbia più fiducia nel mio operato, rimetto il mandato, per onestà. Poi deciderà lui, ma quindi mi fiocca la sanzione da 1.000 euro, che forse è quasi quanto il contratto, forse si ripete, anche se non ha più fiducia in me, io dovrei proseguire, diciamo così. Ma le interferenze non finiscono qui, perché poi quando passo alla ragioneria, anche se ho fatto l'arbitrato e sono stata nominata come arbitro, mi chiedono il DURC. Io chiamo la ragioneria e gli dico, no, guardi, non è un contratto d'appalto questo, è escluso dall'articolo 17, il DURC non si vuole, poi io non ho dipendenti, non ho DURC, ma mi serve la dichiarazione della cassa. Ma guardi, la dichiarazione della cassa è sul pagamento dei miei contributi, lei non è responsabile solidalmente del pagamento dei miei contributi, non è un appalto, non ha la responsabilità del pagamento dei contributi dei miei dipendenti. Non ho dipendenti, non ho DURC, non ho posizioni. Ah no, lei mi fa comunque una dichiarazione perché la ragioneria vuole la dichiarazione. Va bene, ma non è che poi lo capiamo come appalto, perché... Ah, e poi mi dimentico, anche il conto corrente dedicato. Conto corrente dedicato? Mi scusi, ma ho fatto l'arbitrato, non so il CIG, come fa a tracciare il mio pagamento? Ah, no, senza il conto corrente dedicato io non posso pagarla. Io preferisco il pagamento e do il conto corrente dedicato, pur sapendo che sarà impossibile tracciarlo, perché non c'è un CIG, come si fa a tracciare una cosa senza CIG? So, però c'è qualche amministrazione che comincia a dire, ma i servizi dell'articolo 17 esclusi, van cigati o no? No, ma non è appalto, ma se sono più di uno, guardate, sinceramente, io penso che occorra a tutti fare chiarezza se è un contratto d'opera professionale o un contratto d'appalto, indipendentemente dalla gara. Io non voglio fare delle barricate al nuovo, la concorrenza, per carità, se posso per tutti. Io quello che dico è, bisogna fare chiarezza su cosa stiamo comprando, se una prestazione d'opera intellettuale o un appalto di servizi. Da lì dico, ma io avevo letto la direttiva, mi sembrava tanto chiaro, e lo penso così, cioè i rapporti fiduciari che volgono alla rappresentanza in giudizio coperti da riserva professionale, mi si dice, mi dispiace di sentire o uno o due o tre, perché l'articolo 17 non mi definisce il numero, definisce nella sostanza una rappresentanza processuale, che poi me le diano tutti con un incarico difficile oppure me le danno in un carico alla volta, non lo so la differenza quale sia, ditemela voi, io non voglio, però mi sembrava così. differentemente i servizi legali, che di fatti non sono coperti da riserva professionale. E da qui forse allora la differenza che l'ANAC freudianamente fa tra avvocato ed esperti legali in enti pubblici. E allora la Consip, quando mi fa il MEPA e le categorie dei servizi legali, che non blocca l'ingresso per i servizi legali a chi non è iscritto alla professione, forse è corretto, perché la riserva professionale forse dobbiamo capire in che cosa consiste, perché spesso, ahimè, mi capita che il perito tecnico industriale mi faccia un'offerta migliore sull'assistenza da dare al RUP in campo legale, e io non posso dirgli che fa un esercizio abusivo della professione perché non è coperto da riserva professionale. Questo è, scusate, lo scopo.
Grazie Cileno. Io credo che un po' di confusione si potrebbe dipanare se si potesse dire che un appalto di servizi legali c'è quando un'amministrazione pubblica va a cercare all'esterno in maniera contrattualizzata un suo ufficio, cioè di organizzarsi un ufficio aperto, non ha un ufficio legale interno, non ha un servizio legale interno, cerca qualcuno all'esterno, fare un contratto per un anno, per due anni, per tre anni, tutto quello che serve a quell'amministrazione di natura legale. Poi se così fosse, dopo quell'avvocato che accetta quel contratto va nell'albo speciale o rimane nell'albo ordinario?
Federico Guarante, collega
di Bologna. Velocissimo, perché sono abituato a farmi in Romagna Bologna e quindi due minuti è massimo. No, solo nel dibattito, insomma, a me sembrava che ci fosse un'assenza, una norma, che pensavo, non è, è molto importante, che è l'articolo 12 della 241, che secondo me invece è una norma che dà molte risposte, nel senso l'articolo 12 dice che quando c'è la pubblica amministrazione attribuisce qualunque forma di vantaggio economico, secondo me è diventata una norma assolutamente ormai paradigmatica, deve semplicemente predeterminare i criteri e le modalità a cui deve attenersi. E questo secondo me è il punto, cioè nel senso che ciò che si chiede all'amministrazione è semplicemente questo, cioè quello che gli inglesi chiamerebbero la accountability, cioè la necessità di rendere conto delle proprie scelte. Invece l'equivoco è quello che da questa esigenza in qualche modo si scivola sulla necessità di garantire la concorrenza. E forse perché io mi occupo di urbanistica, questo l'abbiamo visto in urbanistica. Gli accordi urbanistici, gli bandi POC, cioè dà la necessità in qualche modo di dare trasparenza alle scelte, è arrivato invece a fare come un cortocircuito pericolosissimo alla vendita del territorio. So, nei due minuti, quindi dico delle cose veramente tranchant, bruttissime. Cioè, a questo punto massimizzo al massimo quello che mi viene dato. E questo non è quello che la legge voleva. Cioè, questo è proprio, anzi, la contraddizione rispetto alla causa per la quale è data la funzione. Lo dico anche qui in termini velocissimi. L'altra cosa che a me spaventa enormemente è il fatto che la procedimentalizzazione, secondo me, è spessissimo prodromica al creare, anche qui dico cose estremamente rose e tranchant, uno stato poliziesco. E mi viene sempre in mente Cassese quando diceva tendiamo dei chilometri di rete fittissima che bloccano i moscerini mentre gli avvoltoi ci volano ben sopra. E faccio un esempio di nuovo in urbanistica. Quando si è dettata la disciplina delle opere di urbanizzazione, si è detto che si dovevano fare le garette, si è creato un sistema, e mi stupisce che il Cantone non lo capisca, di illegalità diffusa, comunissima, cioè frequentissima, con i privati che si muovono nei territori del diritto pubblico inconsapevoli di fare una decina di reati, perché nel momento in cui tu comunque fai l'offerta di credito, adesso diciamocelo in modo molto banale, stai commettendo almeno 5 reati, dal falso, la turbativa d'arte, eccetera, eccetera. E sei sicuramente un soggetto a cui un pubblico ministero riconosce la figura di incaricato di pubblico servizio. Quindi tutti quei reati che stai facendo probabilmente sono i reati che in qualche modo sono previsti nel codice penale. purtroppo, in qualche modo questo è un rischio che riguarda anche la nostra categoria, ecco, mi sembra veramente strano che, come dire, non si capisca che queste normative hanno un effetto pessimo dal punto di vista etico. Cioè, io sono molto più anglosassone, penso anche ai concorsi universitari, cioè è molto meglio in qualche modo dire lasciamo liberi di scegliere e dopo valuteremo come concretamente questa scelta è stata fatta e puniremo per questo male.
Grazie. Bene, non ci sono altri interventi. Io vorrei, ecco, condivido molto specialmente l'ultima affermazione dell'avvocato Volano. In effetti, cioè, noi siamo sommersi da regole proprio perché non sono rispettate. Cito dalla relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio di Stato, il presidente Paino, che per altri versi non condivido affatto come impostazione, un passo che invece condivido molto, e si dice: nelle società complesse vi è sempre un grado di incertezza che non può essere eliminata né può essere governata con la semplice moltiplicazione delle regole. In un certo senso, anzi, l'iperregolazione è un fenomeno tipico di sistemi nei quali prevale la sfiducia. Poiché non ci si fida gli uni degli altri, si cerca di sostituire la cooperazione con la coazione, imposta appunto attraverso le regole. Questo è, diciamo, così, l'humus nel quale ci troviamo a vivere. Quello dell'ANA, che poi è un grosso problema, come dire, costituzionale, istituzionale, perché andrebbe capito queste, questi organismi, queste funzioni che loro sono state attribuite, questa violazione di tutto un principio di gerarchia delle fonti al quale eravamo abituati, che sicuramente non crea, non semplifica, crea solo, nella migliore delle ipotesi, problemi. E questo perché non si va a valle, cioè tutto il discorso, anche quello, diciamo, appunto della scelta, anch'io sono per dire, uno sceglie un politico specialmente, sceglie sotto la sua responsabilità, ne renderà conto in primis agli elettori al rinnovo e eventualmente con un sistema un po' più efficiente alla Corte dei Conti, cioè si fa un'analisi economica, ma sui dati reali, sulle opere pubbliche iniziate e non terminate. Ci sono materie sterminate sulle quali si potrebbe intervenire, non andare a regolamentare in partenza, che è tutto un sistema che è stato bene espresso dall'avvocato Michiara, cioè un qualche cosa che forse può valere fuori d'Italia, ma di sicuro non vale in Italia, nel senso che si creano dei costi enormi, delle complicazioni enormi che sono molto più costose dell'obiettivo che si vorrebbe perseguire. Insomma, alla fine è il risultato, è una trasparenza vera, reale, quelle che sicuramente possono dare un risultato efficace. Credo che, insomma, l'incontro sia stato molto utile perché a tutti ha chiarito molto le idee, devo dire soprattutto l'intervento del professor Santani ci ha, diciamo, illuminato su questo meccanismo non sempre di facile digestione della normativa comunitaria, perché a me è antipatico, ma è difficile veramente capirla, invece lei è stato molto chiaro nel costruire diciamo tutti questi vari passaggi e soprattutto il modo come vanno interpretati. Resta sempre la domanda di fondo se tutto debba essere mercato, se ci siano le persone non vengano prima delle reste. I romani, tornando all'antico, la sapevano sempre molto più lunga di noi e non è detto che la storia abbia un andamento lineare, ma è probabile che abbia un andamento quantomeno elicoidale, nel senso che a volte si va avanti ma spesso si va anche indietro e si perdono patrimoni di civiltà che si erano conquistati faticosamente, quindi tutto è sempre messo, specialmente ai giorni d'oggi, in discussione. Quindi l'incontro è stato molto positivo, una sicuramente ne trarrà beneficio nella sua attività e, diciamo, tutti gli operatori del diritto comunque almeno hanno coscienza delle tematiche complesse con cui si ha a che fare. Quindi un grazie innanzitutto ai relatori, agli organizzatori e a tutti i partecipanti a un prossimo proficuo incontro con la società emiliana e con UNA. Grazie.
Io vi ringrazio, presidente. Professor Senzani, che ha dato questa analisi così approfondita, sicuri spunti, riprendo il dottor Cerioni, che ha mantenuto la promessa pur essendo impegnato questa mattina giù a Roma e ci ha dato un contributo. Lui temeva di uscire senza gli applausi, in realtà ha diciamo condiviso molte delle nostre letture. Poi rimane questo tema del documento Anna, che adesso lo affronteremo, perché è lì che si pongono problemi. Grazie Paolo, grazie a tutti e soprattutto grazie a voi che avete partecipato e alla fondazione che ci ha ospitato.
La politica economica, cioè gli ultimi Gini e Lazio l'hanno fatto Prodi, D'Alema e anche Capri Calabria, ha detto qualche giorno fa, ha detto che se non abbiamo bisogno di fare un po' di tempo, abbiamo perso un milione di posti di lavoro in tutto il mondo che c'era, cioè la Liguria ha spostato dalla Venezia e poi tutto il senso per fare caso. Quello che hanno avuto loro nel 2020, le manifatture cose, cioè sta gradualmente impoverendo, adesso ci stiamo lavorando per salvare l'Africa, quindi la dobbiamo salvare, ma portando professori che non lavorano, cioè non integrati nel lavoro, cioè, e quindi questo è come se noi
vediamo. Vediamo.
E allora, non fare grande, quindi questo ci stanno facendo con lo scopo di andare in Inghilterra, di prendere tutto, ecco,
e quindi impoveriamo sempre di più.
No,